Sarebbe bello se prima della sequenza iniziassimo col segno della croce.
È vero.
Prima, secondo una dottrologia, c'è un gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, e poi un po' allo Spirito Santo.
E poi
la sequenza.
Siamo d'accordo. Comunque,
perché è importante, no? È importante, importante per la comunità in Europa.
Segno della croce ce lo possiamo. Della
croce ce lo possiamo ancora fare.
Sì,
lo possiamo.
Come del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come
è.
In realtà noi qui stamattina siamo quasi tutti quelli che hanno già a lungo macinato questa prima. Tra l'altro questa settimana è stata una settimana un po', diciamo così, impegnativa per me, ma comunque ho scritto una cosa che riprende quella scaletta che dovreste già conoscere quasi a memoria. Ma siccome c'ho ancora riflettuto e creato sopra, ci sarà anche qualcosa forse di più, ma anche qualcosa di meno. Il nostro discernimento comunitario tenta quest'anno un approccio un po' diverso, come sappiamo. Forse può apparire ambizioso, ma noi al contrario, lo ricorderete, siamo stati spinti dalla consapevolezza dei nostri limiti. L'intenzione è evitare che i nostri incontri si riducano a dibattiti etico-culturali ai quali oltretutto partecipano attivamente solo alcuni di noi. Il nostro, fin dalle origini, è un discernimento spirituale e tale bene che resti se ci sta a cuore l'insegnamento di Pio Parisi. Per questo abbiamo bisogno di più attenzione alla dimensione di fede del nostro cammino e in qualche modo anche intervento adesso di Bobo ci ha spinto in questa direzione. Qualche correttivo lo abbiamo introdotto negli ultimi anni, inserendo per esempio la liturgia delle ore, che questa volta faremo con l'ora sesta alla fine. Il pontificato di Papa Francesco è stato per noi un vento vivificante. I 2 anni dedicati al suo magistero sono stati preziosi e forse dobbiamo proprio a questa familiarità con lui, alla sua insistenza sulla Chiesa in uscita e sulla gioia del Vangelo, se siamo arrivati alla scelta di quest'anno. Una scelta che mette in gioco noi stessi, la nostra esperienza di fede, la nostra disponibilità alla conversione. Mette in gioco, secondo me, la stessa possibilità che il nostro gruppo continui il suo cammino. Nessuno tra noi si sente un perfetto discepolo alla sequela di Cristo. Anzi, ci sono dubbi, incertezze, coscienza di essere inadeguati è emersa. Soprattutto nell'incontro di Urbino, ma lo sappiamo. Esserne consapevoli è importante, anche se non può diventare un alibi. Ringraziando il Signore, anche in questo campo possiamo attingere al Magistero di Pio. Mi è capitato tra le mani in questi giorni un suo scritto del settembre 2007, intitolato Mistero, Politica, Fraternità. 3 fuochi per vivere oggi la sequela di Cristo nell'offerta culto di Romano 12, versetti 1 e 2. Ricordo di quale offerta si tratta. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Per inciso, è anche il riferimento di Paolo più utilizzato proprio sul tema del discernimento. Ed ecco cosa dice Dio in questo testo.
Come?
No, è Romani 12:1-2. Ecco cosa dice Dio in questo testo, a proposito della fede. La fede ha come terreno privilegiato l'esperienza dell'insufficienza propria e di tutte le persone, l'insufficienza propria e di tutte le persone, a dare un senso compiuto alla propria altrui esistenza. Da questo nasce una ricerca di senso che è ricerca di salvezza, e questa è la fede. La fede è, in tante vesti diverse, sempre Pio che parla, esperienza del mistero, quante volte ce l'ha detto, cioè di quella realtà che troviamo in ognuno di noi, in tutte le cose, in ogni evento, e che non riusciamo a capire pienamente, ad affermare, a dominare, e non ci è possibile ignorarlo, scansarlo, negarlo. Così, per l'azione dello Spirito, ci mettiamo alla ricerca di qualcosa, o meglio di qualcuno, che è radicalmente al di là di noi. È l'esperienza di fede. Per inciso, in fondo a questo documento c'è anche un testo fondamentale di Massimo. E ancora su questo cammino, riprendo a ragionare io, che stiamo cercando di inoltrarci. Sì, possiamo continuare a farci ammaestrare da Pio attraverso i nostri ricordi, i suoi scritti. Lasciatemi dire però, anche questo ce lo siamo detto, che ci manca la sua presenza fisica, la sua guida perseverante e paziente, ed anche severa qualche volta. Parlavo dei nostri limiti. Siamo un piccolo resto che si va facendo sempre più piccolo. Neppure questo però può essere un alibi. Ricordiamo tutti il paradosso che Pio ci ha più volte riproposto. Ciò che è inadeguato secondo la mentalità del mondo può diventare un punto di forza nell'esperienza spirituale. Mettiamoci ancora una volta in ascolto di Paolo di Tarso, questa volta è la prima ai Corinti 26-29. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è storto per il mondo Dio lo ha scelto per confondere i sapienti, quello che è debole per il mondo Dio lo ha scelto per confondere i forti, quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. E ancora nella seconda ai Corinti, questa volta 12:9-10, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza, infatti quando sono debole è allora che sono forte. Anche un piccolissimo e imperfetto resto come noi siamo può veder trasformata la sua debolezza in forza. Perché avvenga però è necessario che ci mettiamo con convinzione un atteggiamento di apertura alla conversione e di invocazione dello Spirito. Lo abbiamo invocato, ma non può essere una formalità che mettiamo all'inizio. Ecco, il percorso di quest'anno vorrebbe essere più corale e più consapevole del compito di ogni discernimento, riconoscere e interpretare la volontà e l'azione di Dio in questo tempo. Non è una scelta facoltativa, è la nostra vocazione di cristiani. In questo senso, fare discernimento vuol dire entrare in uno stato di invocazione e di ascolto, di preghiera. Abbiamo scelto la questione dei migranti e delle migrazioni perché l'avvertiamo come una realtà drammatica che racchiude in sé importanti significati etici, sociali, politici e spirituali, naturalmente. L'esodo di grandi moltitudini ci rivela la gravità dell'ingiustizia di questo mondo. Fuggono dal terrorismo, dalla guerra, da regimi integralisti autoritari, dalla fame e dal degrado umano. Accade in molte parti del mondo e accade vicino a noi in Medio Oriente e in Africa. È una realtà che ci chiama in causa, anzitutto, ce lo ricordava Chiara Patrizia, per chi di noi c'era, come esseri umani, e anche perché sta avendo un forte impatto nei paesi di arrivo, cominciando dal nostro e dall'Europa. Un impatto destinato a crescere e a durare ancora molto a lungo. Vediamo le condizioni lesive della dignità umana in cui molti sono costretti a vivere. Milioni di persone, soprattutto donne, vecchi, bambini, sono ammassati in immensi campi profughi. Centinaia di migliaia tentano di giungere in un'Europa vista come terra promessa e nel loro percorso vengono vessati, violati e depredati da trafficanti senza scrupoli. A migliaia muoiono nel deserto o in mare, a centinaia ancora negli ultimi giorni. E quando riescono a giungere in Italia, Turchia, Grecia o Spagna, vengono rinchiusi e respinti oppure costretti ad entrare in clandestinità e a vivere in condizioni di vera marginalità e di schiavitù. Accade anche a molti che pure, stando al diritto internazionale, dovrebbero essere riconosciuti come rifugiati. Siamo in presenza di una gigantesca violazione dei più elementari diritti umani, di un dramma umanitario di proporzioni inaudite, che esige risposte di accoglienza, di solidarietà e pretende con urgenza politiche incisive di riduzione degli squilibri e delle disuguaglianze. Prevalgono invece atteggiamenti di paura, rifiuto, ipocrisia, indifferenza, che costruiscono muri per tenerli lontani. Sia chiaro, noi siamo consapevoli che nelle chiese e nella società civile ci sono molte esperienze anche splendide di accoglienza e condivisione. Ci sono anche in questa parrocchia e anche fra di loro. Purtroppo però restano insufficienti e minoritari anche tra i cristiani e decisamente carente la risposta politica degli Stati e dell'Unione Europea, nonostante si debba riconoscere che l'Italia appare meno inadempiente di altri. Questa, insomma, è una questione che ci chiama in causa come esseri umani e come cittadini e che tanto più ci interpella come cristiani. L'incontro di oggi lo richiamo alla risonanza spirituale, non a un dibattito sul tema, ma alla risonanza spirituale che questa tematica ha in ciascuno di noi e all'invocazione di un discernimento che illumini, se ci sarà dato, questa piccola comunità riunita nel suo nome. Cosa ci dice questo esodo di popoli nella luce della nostra fede, nel nostro essere popolo di Dio in cammino alla sequela del nostro Signore che è Signore della storia? Lo riconosciamo come un luogo teologico, cioè come un luogo privilegiato nel quale è possibile discernere la presenza operante di Dio? Lo avvertiamo come una chiamata all'assunzione operosa di responsabilità per i credenti e per le donne e gli uomini di buona volontà? Che la storia sia un luogo teologico oggi è chiaro. Una crescente consapevolezza la si deve alla riflessione teologica del Novecento che ha influenzato prima e poi interpretato il Concilio Vaticano II. Teilhard de Chardin, Congar, Chenu, Danielou, Rainer, Delubac, Schiller, che sono solo alcuni. Nell'incontro reale tra il Dio trinitario e l'uomo sta il senso vero della storia. È qui che Dio si è fatto parola di evento. Il cristianesimo non è un sistema di idee, ma un'economia di salvezza. La fede cristiana è risposta a un evento che ha radici escatologiche ma si esprime nella storia. È stato così con il mistero pasquale, con l'incarnazione, crocifissione, resurrezione e glorificazione del Figlio di Dio, ed è così con la Chiesa in cammino. Per il cristiano dunque il creato e la storia sono attraversati dai segni del Kairos, del tempo che si sta compiendo. Un tempo non lineare, fortemente segnato dal conflitto con le forze che si oppongono a quel disegno di salvezza. Per questo è necessario un continuo discernimento spirituale. Solo nella fede, solo lasciandosi guidare dallo spirito del Figlio, possiamo individuare i luoghi della storia dove è possibile riconoscere e incontrare l'agire salvifico di Dio. Ecco, a noi, ma non siamo i soli, è sembrato di intravedere del grande esodo migratorio per la portata epocale delle sue radici e delle sue conseguenze sia uno di questi luoghi teologici. E oggi devi metterci in cammino per verificare questa intuizione, ci fa fondamentale dalla bussola che non tradisce, la sua parola, la parola di Dio. Questi flussi migratori ci gridano un disordine del mondo che già altre volte, in un passato anche non recente, abbiamo cercato di interpretare. Questo disordine violento e ingiusto ci dice che stiamo vivendo un tempo rivelatore, un tempo di svelamento. L'esodo dalla guerra e dall'ingiustizia di grandi moltitudini può essere interpretato alla luce della parola come l'affiorare visibile del conflitto escatologico descritto soprattutto nell'Apocalisse e in particolare nel capitolo 20. La parola però ci dice anche altro. Il migrare dei popoli nella narrazione biblica è un segno in sé. costantemente viene ricordato che all'origine e nella storia della nostra fede c'è un popolo che sperimenta la condizione di migrante e di forestiero. Non ci parla solo della loro sofferenza sociale, qui c'è un significato spirituale. Per convertirsi alla fede in Dio, per stabilire un'alleanza con Lui, è necessario uscire da sé e dalla mondanità, mettersi in un esodo di liberazione. Il libro della Genesi è pieno di riferimenti a questa condizione di continuo sradicamento delle generazioni dei patriarchi, da Abramo, Genesi 12, a Isacco, Genesi 26, a Giuseppe e i suoi fratelli, Genesi 47 in particolare, per arrivare nel primo libro di Re al profeta Elia, primo Re 17. E a spingere la migrazione sono in genere siccità e carestie. Oggi sarebbero considerati migranti economici. Ci sono poi due grandi momenti dove l'intero Israele vive l'esperienza drammatica dell'esilio e poi dell'esodo: la lunga schiavitù in Egitto e la deportazione in Babilonia. Questa condizione viene del resto ritualizzata, come testimoniano ad esempio il libro del Deuteronomio 26:14. Mio padre era un arameo errante, anche questo ce l'ha ricordato Chiara Patrizia, e molti salmi, a cominciare dal grande Andè. Nella memoria dell'Israele, nei riti portanti di Israele, c'è sempre il ricordo di questa vicenda. Il popolo dell'alleanza con Dio è sempre straniero e pellegrino su questa terra. La Bibbia le ricava l'imperativo morale universale. Levitico 19:34, ma si può confrontare anche con Deuteronomio 10:19. Dice così il Levitico: il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi, tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto. Nel Nuovo Testamento questa condizione diventa costitutiva del tempo dell'attesa, del nostro essere cristiani dunque. Questa indicazione può essere letta già nei primi momenti dell'incarnazione. Per il solo fatto di essere nato, Gesù di Nazareth è tenuto e perseguitato dal potere, e i suoi genitori, per salvarli, debbono rifugiarsi in Egitto. Con lui, ovviamente. Ma nei Vangeli, soprattutto nelle lettere cattoliche, questo senso profondo della fede come esodo viene ripreso e sviluppato. I cristiani sono tutti stranieri e pellegrini, abitano il mondo ma non gli appartengono. Vangelo di Giovanni 17:14. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Paolo ai Filippesi 3:20. La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Prima lettera di Pietro 2:11. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai desideri della carne che fanno guerra all'anima. Lettera agli Ebrei. Al termine di una genealogia della fede che parte da Adamo e giunge fino a Sara, si dice al capitolo 11, versetto 13: nella crisi morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni promessi, ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sopra la terra. E infine c'è molto nota la Addionietta, capitolo 5, versetto 5. Vivono nella loro patria, ma come forestieri, partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Dunque, nella luce della fede sulla terra siamo tutti stranieri, o forse nessuno è straniero. Paolo agli Efesini, capitolo 2, 19-20. Così dunque, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Gesù Cristo. È certo, comunque, che Dio stesso ha a cuore il forestiero. Nel Nuovo Testamento questa predilezione è inequivocabile, nel passo del Vangelo di Matteo abbiamo spesso ascoltato. Qui Cristo stesso si identifica con il forestiero. Incontrare e accogliere il migrante vuol dire incontrare e accogliere lui. Capitolo 25, versetti 35-36. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. E nel libro dell'Apocalisse è scritta anche un'altra cosa importante. Capitolo 3, versetto 20. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cederò con lui ed egli con me. Accogliendo il più piccolo dei suoi fratelli, dunque, accogliamo Cristo ed entriamo in intimità con lui. È quasi immediato il richiamo all'insegnamento che Pio Parisi considerava centrale. Quante volte ci ha riproposto il passo del Vangelo secondo Luca, ma potremmo anche citare Matteo. Luca 10:21, in quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode al Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Lo straniero sradicato dalla sua terra non è forse un piccolo tra i piccoli? Nei suoi confronti allora non ci è chiesto solo di esprimere accoglienza nella carità, di riconoscere i suoi diritti, ci è chiesto di metterci al suo ascolto. Bibbia e Magistero sociale comunque non tacciono neppure sui diritti. Ancora il Deuteronomio 27:19 afferma: maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell'orfano e della vedova. E Giovanni 23, faccio un grande salto, ma anche per stringere un po', nella pace in interessa, numero 12, riprende la questione dei diritti in termini moderni. Francamente non avevo presente questo passo, per questo lo leggo. Ogni essere umano ha il diritto alla libertà di movimento e di dimora nell'interno della comunità politica di cui è cittadino. Ed ha pure il diritto, quando legittimi interessi lo consiglino, di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse. Per il fatto che sia cittadini di una determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza in qualità di membri alla stessa famiglia umana, e quindi l'appartenenza in qualità di cittadini alla comunità mondiale. Diritto. Non carità, diritto. Possiamo dunque confermare che questa grande immigrazione è un luogo teologico. Basta questo per affermare che è anche un segno del tempo? L'altro che bussa alla nostra porta può dunque essere un'occasione per noi, non solo per accogliere, per conoscere altre fedi e altre culture, ma per approfondire e verificare la nostra fede? Segni dei tempi. Ricordate, il concetto teologico ha radici nella parola di Dio, ma è stato ripreso e messo in luce nella ricerca teologica del Novecento che ho già citato. La Chiesa però l'ha fatto proprio con Giovanni XXIII. Fu lui ad usarlo ufficialmente per la prima volta nel Natale 1961 in un atto che sarebbe diventato storico, la bolla Humanae Salutis, con la quale indiceva il Concilio Vaticano II. Facendo nostra la raccomandazione di Gesù di saper distinguere i segni di tempi, ci sembra di accorgere in mezzo a tante tenebre indizi non pochi che fanno bene sperare sulle sorti della Chiesa e dell'umanità. In seguito Papa Giovanni confermò l'importanza innovatrice che attribuiva al concetto di segni di tempi, facendone un cardine della sua ultima grande enciclica, La pace nel tempo, che è del 63. Il Concilio ha poi consacrato definitivamente il concetto nella Costituzione Gaudium et Spes, al numero 4. Per svolgere questo compito è dovere permanente della Chiesa di sfruttare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. E al numero 11, il popolo di Dio, mosso dalla fede per cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle esigenze e nelle aspirazioni cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza e del disegno di Dio. La fede, infatti, tutto illumina con una luce nuova. E nel decreto Presbyterorum Ordinis, riservato al clero, al numero 9 si dice: i presbiteri sono pronti ad ascoltare il parere dei laici, considerando con interesse fraterno le loro aspirazioni e giovandosi della loro esperienza e competenza nei diversi campi dell'attività umana, in modo da poter assieme riconoscere i segni dei tempi. Anche Paolo VI riprenderà il concetto nella prima sua al numero 52. Torno però sul passo di Matteo, già parzialmente citato da Papa Giovanni, Matteo 16:1-4. Dice questo brano: i farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiedono che mostrasse loro un segno dal cielo. Maria gli rispose: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e al mattino oggi burrasca perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? Una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. E lasciateli, se ne andò. Noi siamo ancora quella generazione. Qui l'espressione segni dei tempi assume con chiarezza un significato escatologico. Si proietta nel presente messianico che sta preparando la pienezza del regno instaurato nel mistero pasquale. I segni dei tempi, dunque, ci rinviano al segno del tempo, a Cristo. Siamo chiamati a discernere i segni di bene presenti dentro l'oscurità attuale della storia, come nella pace di Tetis, ma siamo chiamati a farlo per individuare in essi il punto di incontro del Dio Trinitario con l'umanità. E così ci mettiamo sulla traccia del segno del tempo, del segno di Giona, per riconoscere la presenza efficace del Messia. Al cuore del nostro discernimento dunque sta Cristo. Lo dice esplicitamente un passo del Vangelo di Luca 12:29-32, dove non si parla dei segni dei tempi in senso stretto, e dove è ancora più evidente che ci si riferisce a Cristo come l'unico segno messianico che ci è chiesto di riconoscere. Provo a proporre una sintesi di quel che la parola mi ispira sul nostro tema. Questo esodo a cui assistiamo è certo il frutto velenoso di un mondo sempre più ingiusto, ma è anche un'istanza di ribellione dei popoli a questa ingiustizia, la ricerca di ristabilire la propria dignità umana negata. La pace di Interis, ai numeri 23-25, aveva individuato come segno dei tempi i movimenti di liberazione dal colonialismo. Quei movimenti, ora lo sappiamo, sono poi rimasti imbrigliati e in parte svuotati dalle nuove forme di dominio e di sviluppo ineguali imposte prima dagli opposti imperialismi del mondo diviso in blocco, in blocchi poi dalla globalizzazione neoliberista. È arbitrario individuare una continuità tra quelle istanze di ribellione e di liberazione riconosciute da Giovanni XXIII come segno dei tempi e questo tentativo estremo di sottrarsi ad un destino ingiusto attraverso un'immigrazione di massa? Nei flussi di migranti di questi anni non si profila anche la fine di una forma non dichiarata ma reale di apartheid imposto ai popoli del sud del mondo? Chi vuole liberarsi dall'ingiustizia non libera anche chi l'ha praticata? La nostra fede può discernere dentro il travaglio del presente i riflessi della luce che cresce. Il grande esodo migratorio ha certamente caratteri ambivalenti. Può essere o non essere riconosciuto come un segno del tempo. È certamente nostra responsabilità di cristiani, però, non assecondare lo spirito egoistico e puramente difensivo che prevale intorno a noi. Si può comprendere, ma non si può accettare, soprattutto noi non possiamo condividere che i migranti suscitano in molti anche cristiani paura e rifiuto. Tocca senz'altro a noi riconoscere che nell'esito di queste moltitudini c'è disperazione, sofferenza, violazione di elementari diritti umani, ma c'è anche il loro coraggio di mettersi in un nuovo cammino, di affrontare rischi e pericoli enormi, e c'è il loro concreto presentarsi nelle nostre città, di bussare alle nostre porte chiedendoci personalmente riconoscimento e accoglienza. C'è in loro interpellare e inquietare la nostra fede, di loro offrire a noi la possibilità di convertirci e di fare la volontà di Dio, di coadiuvare l'azione salvifica del Figlio e del suo Spirito. Il nostro discernimento sarà una cosa seria solo se sarà un'occasione di conversione che ci motiva a fare la nostra parte, per testimoniare, per accogliere, per ascoltare. Ci è chiesto di collaborare al compiersi del Regno, di ordinare le cose del mondo secondo Dio, come afferma la Lumen Gentium numero 31. Siamo disposti a coltivare in noi questa tensione collaborativa, a tradurla in passione attiva e paziente, quindi in capacità reale di agire superando gli ostacoli, sopportando le prove, promuovendo ogni germoglio del tempo che nasce? Esprimere per quel che ci è dato una risposta d'amore e di conversione. Sono questi i frutti che invochiamo nel nostro discernimento spirituale. Se accadrà, allora potremo contribuire a trasformare un fenomeno drammatico e sconvolgente come un segno del veniente, come un segno del regno. nello straniero sradicato che bussa alla nostra porta, Cristo stesso ci chiede di essere accolto, lo abbiamo visto, e ci offre una possibilità privilegiata di essere accolti da Lui. Ma può essere vero anche il contrario. Nel racconto dei discepoli di Emmaus, Luca 24, 13, 35, il risorto viene scambiato per uno straniero che attraverso il dialogo e la condivisione del cammino conduce al riconoscimento del mistero pasquale. Fino a che punto ci lasciamo interpellare da questi esseri umani sofferenti che bussano alla nostra porta? Che senso ha per noi la loro sofferenza? L'avvertiamo come chiamata del Signore? Sentiamo che la nostra risposta d'amore e di conversione può contribuire a trasformare questa realtà sconvergente in un segno del tempo? Fino a che punto siamo consapevoli che questo esodo giudica gli assetti duali delle nostre società e ci spinge a ripensarle per renderle meno ingiuste? Scusate,
ma non ce l'ho fatta
essere
chiaro. Fortuna che dici che non sta sempre impegnato in quelle cose, se no.
C'è una via che sta piuttosto male.
Di Franco, pensato, ripensato, approfondito, ci interpella, credo, a, anche a sperimentare quel metodo che ci siamo conosciuti, il quale abbiamo chiacchierato, che voglio riprendere un attimo. È un metodo che è anche un po' sostanza, perché il punto non è tanto fare qualcosa, che pure è importante, e c'è tanta gente che lo fa, qualche cosa forse faremo anche noi, concreto, anche quando incontriamo le persone, quando... ma il problema fondamentale è convertirci e essere aperti a questa provocazione, chiamiamola così, a questa indicazione delle migrazioni, che peraltro è, come dire, è qualcosa che coinvolge tutta la vita cristiana, non è soltanto un pezzettino. E il metodo, ecco, sul quale siamo invitati così a insieme approfondire questa mattina il tema delle migrazioni, è un metodo di discernimento che presuppone, quindi, che dopo che abbiamo ascoltato ciascuno, possibilmente tu al giro, interviene su, diciamo, che cosa ha risuonato, tra virgolette, che cosa ha provocato in lui questa riflessione, portando appunto al contributo di tutti, evitando per quanto possibile che ci sia solo un dibattito, tanto un dibattito quanto invece un ascolto di approfondimento, di conversione, di fede, su quale appunto vogliamo lavorare quest'anno. Voglio anche sottolineare, e questo in parte l'abbiamo fatto e lo faremo sempre di più, che c'è tutto un minimo di preparazione nel quale siamo un po' coinvolti tutti invitati, sul materiale, sulla traccia, i materiali che vengono inviati prima attraverso posta elettronica. Quindi adesso facciamo appunto questo giro di interventi sul tema appunto delle migrazioni, di tutto quello che... E io questa mattina sono io a turno, lo faremo tutti, sono impegnato a fare, mettere sul cartellone, come dire, delle cose fondamentali che sono la sintesi dell'incontro via via che si va costruendo, e anche una sorta di traccia sulla quale riflettere e scambiarci, quello che più chiamava secondo sì, facciamo un termine molto simpatico, insomma, vabbè, adesso non mi sfugge, sono alle 11 poi faremo il momento conviviale, nel quale cercheremo questa mattina non ci siamo riusciti di trovare anche qualche gesto collegato, coerente, così, che sottolinea l'itinerario nel quale siamo impegnati. Poi alle 11.30 riprenderemo questa volta non tanto continuando il giro di riflessioni, ma cercando poi, come dire, di andare a approfondire e a impegnarci di più su alcuni temi rimasti in sospeso o che hanno registrato diversità di vedute del tutto legittime, ma che forse proseguendo nell'ascolto reciproco possono avvicinarsi molto di più. E quindi alla fine verrà fatto, ci proveremo a fare, io col vostro aiuto, una sorta di sintesi dell'incontro che ci portiamo appresso, dentro, nel prossimo futuro. E concluderemo alle 13, come diceva Franco, con l'ora sesta, nel senso che questa riflessione vuole essere intrecciata con la preghiera, una preghiera non astratta, non individualistica, ma di apertura appunto a quello che il Signore ci vuol dire a partire da questo fenomeno. Se volete posso dire, io ho provato lavorando su... i punti fondamentali di questo, una sorta di titolo, ma insomma qualcosa scritto, qualcosa di più, di nuovo in cammino nel discernimento. Quindi questa è una parola chiave, fondamentale. Non siamo nuovi a questo, però proviamo a farlo con più virgolette rigore, non lo so, con più attenzione alla dimensione di fede. Questo è quello che ho colto io, insomma. Riconoscere e interpretare la volontà e le azioni di Dio in questo tempo. Questo è il discernimento al quale siamo chiamati. Due, quest'anno la risonanza spirituale che vogliamo fare è sulle migrazioni, qualcosa che interpella tutta la nostra vita cristiana, ci interpella come uomini, abbiamo detto a Rubino, come cristiani, come cittadini, come chiesa. Tre, l'immigrazione sono un luogo teologico. Questo va bene di chiarirci di che cosa ci dice questo luogo teologico. Cioè un luogo che non è un fatto fisico, evidentemente, in cui discernere, per il termine del discernimento, la presenza operante di Dio da una parte, quindi quello che fa lui, ma dall'altra anche la chiamata, l'assunzione operosa di responsabilità da parte nostra. Cittadini, cristiani. Bussola di questo guardare il luogo teologico delle relazioni è la parola di Dio. Ci abbiamo ascoltato sia il Vecchio sia il Nuovo Testamento, una ricchezza molto molto bella, molto significativa. 4. Sulla traccia del segno del tempo al quale ci rimandano i segni dei tempi. Quindi ci sono dei segni dei tempi, quello che succede, ora dobbiamo pure guardare. Ma che ci rimane al segno del tempo, che è il Cristo, che quello Giona parlava di Giona, il Cristo che interviene, che salva, che porta avanti la storia. 5. Riconoscere e accogliere questo segno che ci interpella e inquieta, o che interpella e inquieta la nostra fede. Diciamo intreccio. E l'ultimo, lasciarsi interpellare, vabbè, è qualcosa che sta dentro. Ci sono alcuni punti fondamentali, ma ovviamente li possiamo correggere, aggiungere, integrare. Spero che possano servirci a fare questo primo giro di visionario. E l'altra cosa che è sottolineata nel metodo è che è opportuno che a partire da me non facciamo degli interventi troppo lunghi, proprio per ascoltarci e per evitare appunto un dibattito. Poi se ci sono delle cose da chiarire, uno può fare anche un breve intervento, però è opportuno rinviare i dubbi, le domande, le osservazioni al quando uno interviene, perché così la riflessione comune, la collazione, diceva Dio. Ecco, lo ricordo, non era colazione ma collazione, cioè mettere insieme le nostre riflessioni e le nostre risonanze diventa più ricca e non si disperde.
la regola qual è? Che parla chi chiede di parlare, chi domanda di parlare.
Ecco come preferiamo. Se non suona come coercizione o come coazione, io personalmente direi di fare un giro a partire, che ne so, da Giulio.
Facciamo il giro.
Proviamo. No, poi ovviamente se qualcuno a quel momento non è pronto, vabbè, aspetta, lo interviene dopo, quindi senza rigidità, non ci sono dei limiti.
C'è una cosa da chiarire con Benetton, noi possiamo scegliere il giro, cosa cominciare da. È una domanda che credo di aver già fatto. Se nell'intervenire uno dice qualcosa che sollecita non un intervento ma un'aggiunta, una piccolissima domanda, cioè se può fare o bisogna finire il giro e poi ricordarselo fra due ore, eccetera, diamoci una regola in modo che si pensa. Se lui dice una cosa che mi solleva, ma se può fare o no?
Si può fare tutto, Giulio. Il punto però, scusa, il punto però. Scusa, Giulio, il punto però. Si può fare tutto, per carità. Il punto però per me è che rischiamo di disperderci. Se si esagera in questo. Era un punto di vista personale, voglio dire, però per il poco che ho frequentato incontri di meditazione, incontri spirituali e così via, è prudente. Gesù se l'appunti e poi lo dici dopo. Forse poi se c'è una cosa che voglio chiarire, un termine, una cosa non ha capito che ha detto, vabbè, lo chiedo, lo chiediamo, insomma. Però questa osservazione, il dibattito che non è più dibattito, abbiamo detto, cioè, serve proprio a questo, poi mano a mano, evitando proprio questa intrecciarsi che scade, non scade, che diventa un dibattito sempre prezioso, ma che è un'altra cosa. Questo non so, sì.
Io suggerirei invece di intervenire prenotandosi su alzare in mano, non così brutto, per due motivi. Uno, perché facendo il giro magari si può arrivare a una persona che ancora non ha pronto, non ha preparato, non ha niente da dire, insomma, così. Secondo, perché proprio nell'ottica anche di Giulio, qualora un intervento suscita per caso un commento, un intervento, la persona alza la mano e chiede di parlare, magari dando una risposta o un contributo o una domanda all'ultimo intervento fatto. Sicuramente va evitato così, l'entrata in discorso così casuale, ex brutto, però forse diciamo
potrei fare la sintesi dicendo questo, che stiamo bene, che prevede che più o meno tutti devono sentire, se non l'obbligo, insomma, l'invito a intervenire, però lo si fa tramite richiesta, so se è chiaro, non si fa così, vuol dire, sì, però tutti si impegnano a mettere in comune le riflessioni. L'ideale sarebbe che intervenissero tutti, però previa alzare al ballo. Questa potrebbe essere la sintesi delle due cose.
Fai votazione?
No, senza votazione. Proviamo a scrivere questo metodo, vediamo come funziona, eventualmente lo correggiamo. Siamo quest'anno, come dire, siamo molto più flessibili, nel senso stiamo anche sperimentando qualcosa, sì. Quindi non voglio essere rigido. Proviamo a fare
questo. Io alzo la mano.
Ok.
Poi tu mi pare che hai alzato la mano.
Però scusate, io chiedo poi che qualcuno prenda nota di chi interviene, perché siccome io sono stato invitato poi a cercare di scrivere una frase, una parola, non dico senza i nomi ovviamente, ma anche delle cose che emergono, non ho la capacità di fare due cose insieme.
Quindi bisogna di una terza figura, un notaio.
No, notaio, non ho un moderatore, no, non è notaio. Moderatore. Chi è che può fare?
Non c'è tanto uno che prenda le prenotazioni.
Ecco, uno che prende.
Lui.
Allora. Non mi serve qualcosa per scrivere che non ce l'ho.
Vai a foglio, ti do la linea.
Tendenzialmente.
Pure la linea.
Ecco la linea. Allora lui fa il moderatore, cioè nel senso che prende nota, io provo poi di volta in volta.
Ma scrivere anche qualche appunto sull'intervento?
No, sono i nomi. Io provo poi a Dio, cioè sono cose nuove, non dette e così via, di scriverle come memoria del tracciato dell'incontro.
Allora chi è che dà la parola? Lui o
te? Allora lui perché non prende la
parola. Va bene, sempre, sia nell'intervento iniziale di Pasquella, bellissimo, splendidissimo, veramente, gli sono grato dello sforzo che ha fatto, sia nella sintesi conseguente che ha fatto. Io vedo che ci sono due aspetti di solito, uno su quello che vogliamo fare quest'anno, su questa novità che introduciamo nei nostri incontri, e poi il tema della migrazione come luogo teologico. Il primo punto è fondamentale, il salto che ci ha proposto e che abbiamo accolto, cambia veramente molto nei nostri incontri. Se non ho capito male, se avessi sbagliato qualcuno poi mi corregga, ci si propone di appunto di insistere sull'aspetto spirituale dei nostri incontri, che io traduco per essere momenti di vero, non di parlare, ma di vero incontro con Dio. La preghiera iniziale, la chiusura finale, il clima è sostanzialmente, io sento niente di nuovo, un salto notevole rispetto agli incontri che ho fatto per anni, forse per decenni. È un'esperienza comunitaria, personale, ma comunitaria, fatta insieme con altri, l'incontro con il Signore. Allora, mi sono spesso domandato quali sono gli aiuti fondamentali per realizzare una cosa del genere. La fede, appunto, tra di noi ce lo siamo detto, è stravedetto milioni di volte, non può essere ridotto né a fatto culturale di dottrina, né a un fatto morale di osservanza di regole, regolette, eccetera, ma deve essere appunto, deve questo è importante, ma se ci porta poi all'incontro con Gesù Cristo, se non ci porta è vano. Io penso che le cose fondamentali, gli aiuti che possono venire sono questi. Primo, capire che la preghiera, l'incontro di preghiera, è fondamentalmente un incontro di... la preghiera è fondamentalmente un ascolto di quello che lui ha da dire a noi, non tanto quello che noi abbiamo da dire a lui. Questo sembra facile, ma è difficilissimo, perché richiede ha come presupposto di quel silenzio di cui non ho sentito parlare, di quel silenzio spirituale che è necessario per pregare. Non puoi pregare senza, in un clima che non sia di silenzio, aggiungo spirituale, nel senso che dentro di noi dobbiamo riuscire a sgombrare il campo da tutti i pensieri, le preoccupazioni, le pratiche quotidianamente un po' poi fare spazio a quello che lui ha da dirci. Per cui è importante il silenzio, è importante la dimensione comunitaria. Io, almeno nella mia esperienza, ho trovato sempre grande aiuto fare questo insieme ad altri, fatto l'aspetto ecclesiale, poi chiaro questo non sostituisce l'impegno poi personale che ognuno ha, ma l'aspetto comunitario è fondamentale, ovviamente. fuori la parola di Dio, cioè l'attenzione alla parola di Dio. L'introduzione di Franco è stata una continua citazione di antico. Io lo chiamo antico, Alberto, non è testamento.
Sono d'accordo, ho fatto un errore di sbaglio. Sono d'accordo.
Una quantità enorme di riferimenti espliciti. Questo per quanto riguarda, non so, sono assolutamente d'accordo, so che mi è utile, cercherò di essere all'altezza, pur sapendo di essere in queste cose sempre estremamente liberale. Il luogo, poi il tema, sul tema, secondo me, quello che è stato detto è verissimo, cioè non c'è un tema più esplicito, più luogo teologico di questa della migrazione. Cioè il fenomeno migratorio che c'è sempre stato, perché, ma che in questo periodo ha assunto le dimensioni, come rapidità di cose, aspetti inediti, perché non è mai stato così globale, oggi è globale. E effettivamente come fanno a interpellarci un problema del genere? Dicevo prima, se qualcuno va o riesce ad andare, mi è arrivato ieri l'Espresso, ci sono due fotografie che secondo me vanno ammesse, andrebbero messe, visto che riflettiamo sulle mie, se andrebbero messe, se qualcuno riesce a fare, che sono due fotografie in cui si vedono, sono braccia di migranti che stanno per essere presi dai canotti, no? Così non c'è, se l'ho trovata, l'ho vista ieri e mi è venuto in groppa alla gola, dico, questo vale molto di più di un articolo di fondo, di una cosa. Sono bellissime, ve le segnalo, cercate di recuperarle se voi che siete bravi nel maneggiare le cose. Fa emergere il tema, fa emergere cose che... fa emergere i problemi di fondo, le alternative, io spesso chiamo le opzioni di fondo, le propensioni di fondo, che anche per un cristiano dovrebbe essere chiare. No, dare, avere, raccogliere, respingere, essere, sembrare, queste cose vengono fuori, tutte. Per cui è un tempo, è un luogo teologico, anche perché ci interpella là proprio dove sono le scelte di fondo che noi facciamo, le propensioni di fondo che noi, che la parola di Dio e l'essere cristiani dovrebbe addirittura darci, e che spesso invece sono molto 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 affannati. Detto questo, io ringrazio questo gruppo perché sento che può essere per me, per la Chiesa, per la parrocchia, speriamo anche che troveste, soprattutto per altri, un momento di vero e autentico arricchimento spirituale.
Il mondo, si può chiudere la parola, si può parlare. È di mondo,
il mondo
è di mondo. Ah, se non si vede, è di mondo, dai.
Volevo condividere così una riflessione che sto portando avanti. Anzitutto, questo modo di impostare il discorso sull'immigrazione mi ha aperto uno scenario nuovo in qualche modo. Diciamo che fino a prima Il problema immigrazione lo vedevo come un problema di aiuti a delle persone in condizioni di difficoltà che lasciavano il posto dove la vita cominciava a non essere più possibile per entrare in un altro, per chiedere un po' più vita in un altro ambiente. Quindi un fenomeno sostanzialmente di carità, di, diciamoci, un impegno ad aiutare. E forse all'inizio del fenomeno immigratorio così è stato, quando era ancora in qualche maniera anche un po' limitato l'immigrazione. Adesso mi sembra che il problema immigrazione invece sottenda tutta un'altra tematica, tutto un altro fenomeno. Tra l'altro in qualche maniera, non so se è sbagliato o meno, ma mi vengono in mente al tempo dell'antica Roma, l'impero romano, le invasioni barbariche, quando tutto il mondo si trasferì in un altro mondo e tutto il mondo di prima cambiò, infatti poi tutta la vicenda che generò il Medioevo e tutto così, era generare questo nuovo mondo. Cioè, effettivamente il fenomeno migratorio mi sembra, io non sono un sociologo, un esperto di cose, ma sono così appello a sensazione e sullo stimolo anche appunto quello che ha detto Franco, mi sembra che vada affrontato in termini di dei nuovi mondi, un nuovo mondo, tipicamente l'Africa, ma anche forse il mondo orientale, così, che necessariamente deve far realizzare un fenomeno di osmosi con l'altro. Anche perché proprio per il principio dei vasi comunicanti non può essere che una piccola quantità di popolazione mondiale vive su uno standard completamente più elevato e comunque diverso dal grosso dell'altra popolazione mondiale. Sono condizioni che si sono realizzate storicamente, ma ormai anche per l'interconnessione globale di tutto il mondo non possono più andare avanti. Quindi effettivamente il fenomeno di immigrazione, mi sembra, non è più un discorso aiutiamo un po' di gente che non ce la fa a vivere e troviamoli così, ma siamo di fronte a una vicenda storica per cui il mondo vecchio si sta in qualche maniera fondendo, oppure il mondo sta entrando nell'altro e quindi alla fine si genererà un nuovo mondo. Questo però allora mi pone proprio il problema che non è solo un atto di carità, di buona volontà, di levare qualche soldo così, ma è un problema di essere pronti e ripensare alla nostra cultura, alla mia, alla mia cultura, per potersi confrontare, aprire, interfecondare, come diceva qualcuno così, con un'altra. E questo magari soprattutto alla cultura religiosa, perché adesso voglio parlare anche di locus teologicus, ma noi, la nostra fede, sì, ci stanno i due dogmi fondamentali, ma poi è basata su una cultura che si è sviluppata e ci ha permeato in secoli e secoli di abitudini, di discorsi, di parole, di maniere così. La religione dell'altro mondo che si fonderà col nostro è diverso, ci sono schemi anche logici, in particolare per il mondo orientale ma anche africano, completamente diversi. Allora il problema è se veramente il dialogo, l'osmosi, l'interfecondazione deve realizzarsi, la disponibilità e la capacità anche a eliminare tutto il troppo e il vano, direbbe Dante, cioè tutto il di più dalla nostra fede, per poter dialogare con la fede altri. All'ultimo convegno dell'associazione degli antecedenti, tanto per fare riferimento alla cosa così, a Venezia, che c'è stato in ottobre, ci sono state due bellissime relazioni che magari Antonio ti mando, io c'ho il testo, se vuoi così, una sulle teologie indiane africane, un'altra sulle teologie tra virgolette ateistiche, cioè quelle che il concetto di Dio come ce l'abbiamo noi neppure lo considerano, ma sono comunque dimensioni religiose, perché il religioso è tutta la dimensione che è impegnata nel futuro, ci stanno tanti modi di declinare. Ecco, sono state due provocazioni a quest'ultimo convegno, proprio che possono aiutare a porsi di fronte a una concezione della fede, una concezione di Dio, una dimensione religiosa, scusate se le parole non è che mi vengono precisissime, perché io stesso mi sto pensando, a una dimensione religiosa che non è più quella a cui siamo stati abituati, che ci ha formato, nella quale ci ritroviamo, nella quale esprimiamo anche tutta una serie di cose che sono dette qui, perché non possiamo fare altro che esprimerci qui, riferimento all'Antico Testamento, al Nuovo, così. Ma questo mi sembra che sia, forse, oltre a quello di economicamente ridurre il nostro tenore di vita per aiutare all'altro, ma l'impegno grosso di fronte al fenomeno migratorio, di ridurre anche tutta la sovrastruttura culturale della nostra vita religiosa per arrivare proprio al nocciolo, lì dove può confrontarsi col nocciolo dell'altro. Altrimenti che faremo? Magari diciamo pure sì, ecco, io mi sacrifico e ti faccio mangiare, però tu ragioni così e io ragiono colà e siamo sempre due mondi diversi. E non è questo, mi pare, quello che il fenomeno dell'immigrazione, come si sta prospettando per il futuro, invece, indichi come la cosa più sensata. Il problema è che veramente, in qualche modo, termina. Questo fenomeno ci sta ponendo di fronte alla fine, o alla possibile fine o modifica del nostro habitus culturale, habitat culturale, tra cui fondamentalissimo, perché è quello che è più difficile essere abbandonato, la visione, l'autoconcezione, l'autoconsapevolezza religiosa. Perché ancora uno sulle altre cose diceva, beh, ma la dimensione religiosa è quella che ci identifica anche più profondamente, e quindi cambiarla un po' è la cosa più difficile. Io comunque, Antonio, ti mando questi due articoli, tu credi di farli girare.
Ci può essere Soana.
Io voglio tornare fuori, probabilmente è una risonanza che ci fa un po' fermare. Non voglio cadere nell'intimismo con la, ma se dobbiamo fare discernimento, io credo che lo sforzo sia proprio quello anche di mettersi un po' in gioco, e allora credo che sia importante mettersi anche in una situazione personale di atteggiamento che è un po' simile a quella di una confessione, nel senso io so e mi interessa anche comunicarlo, conosco le distanze abissali che mi separano non da questo fenomeno, ma dalle persone che vengono, ed è una distanza che misuriamo anche qui dentro siamo tra noi. Non c'è nessuno che è venuto dall'esterno, il forestiero qui non c'è, forse siamo anche un po' noi forestieri a noi stessi, ma il forestiero qui non c'è, e questa è la prima riflessione che vorrei fare, e il fatto che quando ti si avvicina qualcuno, il fastidio, la paura, la diffidenza, ma che vuole, ma perché? E non solo viene negato l'ascolto, ma viene negato anche il riconoscere il volto dell'altro, il guardarlo negli occhi. E questa cosa credo che, almeno a me, non sto parlando di me, credo che sia l'inizio di un necessario esercizio spirituale che può diventare un quotidiano abituarsi alla presenza e alle presenze non tollerate ma accolte, perché riconoscere il volto dell'altro, quel farsi prossimo di cui parla la parabola del samaritano, l'avvicinarsi che viene chiesto a noi, non viene chiesto all'altro di avvicinarsi a noi, l'altro ci prova, il problema è capire quanto noi siamo disponibili ad avvicinarsi a lui. Questa cosa è un esercizio quotidiano difficile. Difficile perché, appunto, molto spesso viene nascosto da una mediazione che è la moneta, perché noi siamo figli di questa cultura, siamo figli del dio denaro, per cui a questo punto diventa cosificato anche il rapporto con... perché diventa un modo di relazione, ma è un modo di relazione talmente pagano che invece di avvicinarlo ce lo rende lontano, ce lo rende, diventa un modo non di relazione ma un modo di distacco, perché anche le nostre relazioni sono delle relazioni in fondo intrise di questa cultura materialista che abbiamo. E allora capire come, a partire da noi, a partire da questo gruppo, proviamo anche a trovare dei compiti che ci diamo, proprio degli esercizi spirituali con i quali proviamo a iniziare una conversione che probabilmente magari di noi ha già iniziato, io personalmente un po' no, anche se con la testa e magari anche con il cuore, le immagini di cui parlavo, che si vedono, che ci colpiscono il nostro cuore, le nostre viscere, la nostra faccia, ma poi quando quegli stessi che ci colpiscono ci troviamo vicino, noi li riconosciamo e li teniamo distanti oppure appunto abbiamo con loro delle relazioni mediate dalle cose. Queste sono proprio le prime cose che mi vengono in mente, perché la situazione è tale per cui non è detto che noi non possiamo domani essere in quella situazione, non ci dice nessuno. Tutti sicuri delle nostre certezze, ma noi siamo quelli che sono nati forestieri e che stanno su questa terra ospiti, e anche questo spesso ce lo scordiamo.
Va bene, allora si sono prenotati Laura, Pino e Roberto. Chi vuole? Sì,
diciamo che da Suana mi ha aperto proprio un piatto, quello che vogliamo sostanzialmente dire. Diciamo che le immagini a cui faceva riferimento Giulio le vediamo tutti, quasi tutti i giorni, e sono i numeri di queste migrazioni. Cioè, per esempio, c'è un campo in Siria di 60.000 migranti chiusi in un lager che non ha più nemmeno l'aspetto dello slum, applicato, no, è ancora peggio, cioè sono ridotti in condizioni di disumane ancora poco, insomma. E i numeri sono spaventosi in Grecia, in Italia, per l'esperienza che ho, per esempio, alcuni centri della Calabria, e di fronte a questi numeri è facile lasciarsi trasportare dal senso di impotenza. Io che ci posso fare? Cosa posso fare io, oltre magari ci sopra, per carità? E mi è venuta in mente una lettera di una convocazione che Pio faceva per gli incontri di discernimento, datata 2002 settembre 2002, in cui dice così: vi invito a riprendere l'esercizio del discernimento spirituale della dimensione sociale della nostra vita, ricerca faticosa che per alcuni di noi dura da anni, ponendoci questa domanda: di che cosa c'è più bisogno che io possa fare, che noi possiamo fare? Sembra una questione vaga e del tutto generica, ma è il modo più concreto per orientarsi in tempo di globalizzazione. Sembra un'impostazione scontata, ma è nettamente in contrasto con quello che per lo più si fa partendo da se stessi, dalle proprie aspirazioni e dalle proprie attitudini. È una rivoluzione. Di oggi ci chiama e domani ci chiede, ci giudicherà su come avremo risposto al bisogno del prossimo. Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, Matteo 25. Se affrontata seriamente, questa domanda ci pone duramente di fronte all'immensa sproporzione tra i problemi dell'umanità e le nostre limitatissime capacità, liberandoci da sogni e illusioni che alimentano la nostra superbia. È una domanda che tocca l'intimità della nostra coscienza e investe al tempo stesso ogni momento del nostro essere, con gli altri, dalla famiglia all'intera umanità. Lo sforzo di rispondere a questa domanda può farci scoprire le vie del rinnovamento dal basso, per salvare la democrazia nella politica e la comunione nella Chiesa. Si tratta di stare nel presente con l'esperienza e la responsabilità per il futuro. Per stimolare la vostra risposta, senza in alcun modo volerla condizionare, accenno a quello che io penso sia il più grande bisogno dell'umanità: una Chiesa che si faccia piccola e povera sulle onde del suo Signore. E in questo Papa Francesco ci sta dando veramente un grande aiuto. E poi, ecco, come ci relazioniamo noi di fronte a queste persone? Cioè, quello che posso fare io o quello che può fare ciascuno di noi è certamente molto limitato, però riconoscere il volto dell'altro. Una volta si dava l'elemosina, si tiravano 100.000 e si tirava avanti. Oggi non riesco più a fermarmi, cioè a dare la moneta e a non stringere la mano, a non guardare e la faccia, il volto non ci riesco più, perché Francesco ha fatto così, me l'ha fatto vedere, per essere molto semplice. Non solo, ma dietro quel volto c'è una storia, dietro quel volto c'è una vita, ci sono altre vite collegate, mia mamma, mia mamma, mia moglie, mio figlio. E io credo che questo, almeno per chi è piccolo come me, sia l'unico modo, oltre alla preghiera, oltre a queste frequentazioni, insomma, che per me poi sono più complicate, che ho di rispondere alla domanda che Pio poneva allora e nei termini in cui la poneva: di che cosa c'è più bisogno che io possa fare. Ah, grazie a Franco per la sua attenzione.
Rispetto alla riflessione che faceva Franco, che ringrazio insieme agli amici, una sottolineatura in cui c'è l'esigenza per me di avviare una vita di sobrietà. senso che rispetto alla situazione complessa che si vive, in cui molta gente è in difficoltà, pare che Franco, ripartendo da quella che è l'insegnamento a cui noi siamo stati educati a partire dalla Bibbia, lui ci sollecita come l'opzione di Dio è un'opzione per i poveri e per la vita, una vita che per loro invece è negata sul piano materiale, ma è negata oggettivamente. Queste persone non hanno vita. E allora riprendevo come anch'io spesso non vivo questa difficoltà di mancanza di vita, perché c'è una mancanza di relazione. E allora il fenomeno che noi ci portiamo come effettivamente luogo teologico lo intendo nel senso che c'è un'esigenza di conversione autentica a una vita che non vivo, perché vivo una vita sostanzialmente materiale, e anche nella relazione rispetto alle esigenze materiali tutto si risolve nell'accudire, non nel fare attenzione. Suana sollecitava l'esigenza di fare attenzione al volto. Questa è una carenza che avverto pesantemente. Faccio attenzione alla cosa da fare, ma non alla persona in quanto tale. E questo forse anche rispetto a me stesso, rispetto alla mia situazione. Quindi questo è un po' un elemento che è una carenza di cultura di fondo sulla quale Franco oggi ci richiamava, riportandoci una serie di citazioni che sono la vera linfa a cui attingere la vita.
In base anche a quello che ci ha detto la ottima relazione di Franco, sulle dimensioni di questo fenomeno, le dimensioni globali del fenomeno migratorio, che è stato analizzato recentemente, proprio l'altro giorno è stato presentato il terzo rapporto sulla protezione internazionale in Italia. E qui c'è l'ANCI, la Caritas, la Fondazione Migrantes, il Servizio Centrale dei Centri di Accoglienza, in collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della migrazione. E così rapidamente, qui c'ho una sintesi, se mi sopportate, vi leggo solo qualche cifra, giusto per concretizzare quello che Franco ha messo in luce della sua relazione. Dice: il rapporto fa il punto sul fenomeno dei migranti forzati nel mondo e su quello dei richiedenti protezione internazionale in Italia e in Europa, con un importante focus sulla salute mentale e immigrazione nel nostro paese. Nel 2015 e nel primo semestre del 2016 si sono acuite e cronicizzate molte situazioni di guerra. Si contano 35 conflitti in atto e 17 situazioni di crisi. Tali scenari di guerra provocano la fuga di un numero tanto maggiore di persone quanto più lungo e cruento diventa il conflitto, quanto più perdurano nel tempo situazioni di insicurezza, violenza e violazione dei diritti umani. Nel mondo, nel corso del 2015, sono state costrette a fuggire dalle loro case circa 34.000 persone al giorno, in media 24 persone al minuto, quindi tutta dimensione ci interpella. Da una parte ci spaventa, però dall'altra ci fa comprendere che qui siamo veramente in una situazione che affonda proprio le radici nella situazione generale dell'umanità e in quella che il il suo destino, diciamo, nel mistero in cui noi ci immergiamo alla luce della parola divina. Altri motivi di fuga sono costituiti dalle disuguaglianze economiche, dalle disuguaglianze dell'accesso al cibo e all'acqua, dal fenomeno del cosiddetto land grabbing, la sottrazione di terreni produttivi nei paesi più poveri, e dall'instabilità creata dagli attentati terroristici. Nel 2015 sono stati 65,3 milioni di migranti forzati nel mondo, di cui 21,3 milioni di rifugiati, 40,8 milioni di sfollati interni, 3,2 milioni di richiedenti asilo. Nello scenario mondiale, i paesi che accolgono il maggior numero di rifugiati si trovano in regioni in via di sviluppo. La Turchia si conferma il paese che ospita il maggior numero di rifugiati, con 2 milioni e mezzo di persone accolte, rispetto a...
accolte.
Qui sono quei, quello che evocava prima Laura, accampamenti, insomma, tragici, in cui si sta in situazioni drammatiche. La Siria è il primo paese di origine dell'immigrazione, con 4,9 milioni di rifugiati. Quindi c'è questa una fotografia, poi se è il caso magari posso anche mandare la copia del rapporto ad Antonio. Come corollario, diciamo, di queste analisi, volevo anche citare il rapporto di Save the Children, il settimo Atlante, che è stato presentato anche questo nei giorni scorsi, e qui si mette in evidenza, diciamo, soprattutto la visione dei bambini. In Italia quasi un bambino su tre ha il rischio di povertà ed esclusione sociale. In 4 famiglie povere su 10 niente riscaldamento in inverno. Chiaramente qui la situazione, diciamo, abbraccia da una parte quindi i migranti, perché gran parte di questi bambini sono figli di migranti, quindi che poi soffrono anche per la mancanza, diciamo, di istruzione e via di seguito, e soffrono anche tutti i tipi di povertà, e però ci sono anche bambini nostri, quindi c'è una situazione di squilibrio all'interno, quindi questo non lo dobbiamo mai perdere di vista, però non per contrapposizione, come viene fatto e viene messo, diciamo, anche per scopi politici e per giochi, diciamo così, di potere, ma per renderci conto anche della situazione in cui si vive, della vicinanza, e per capire meglio anche la situazione di coloro che stanno già in Italia, diciamo, in quante disuguaglianze ci sono. Questo, diciamo, per poi adesso non mi soffermo sui numeri, sulle cose, comunque il rapporto eventualmente si trova, e se no lo mando ad Antonio e rimane così come documentazione. Bene, che ognuno può vedere, diciamo. Antonio è il nostro notaio, quindi
è il nostro amo.
Ecco, anche per riallacciarmi a quello che si è detto prima, sia alla relazione di Franco, ma anche a quello che diceva anche il mondo, il noccio, diciamo, della questione, io volevo tornare un attimo qui nell'illustrazione del padre domenicano Timothy Redcliffe, Ordine dei Frati Predicatori, sulla parabola del buon samaritano. E tra l'altro su questo, diciamo, Massimo ci ha mandato una cosa molto bella, un testo profetico di Don Tonino Bello, e Antonio ce l'ha distribuita. Lì ci sono molti, diciamo, degli interrogativi che già sono emersi, e c'è una strada, diciamo, una via che indicare, un cammino anche
pratico con, come comportarsi e su quello che ognuno diciamo può dare a qualsiasi livello. Quindi è qualcosa su cui penso poi dovremo comunque sempre ritornare. Io qui tornavo sulla parabola del buon samaritano per aggiungere una piccola notazione che ho trovato qui in questo testo di questo padre domenicano. Dunque, chi è il mio prossimo alla fine diciamo della sua relazione? Lui dice: chi è il mio prossimo? Chiese il dottore della legge. È una domanda che ritorna ossessivamente nell'Europa di oggi. Che obblighi abbiamo verso gli altri? Ci sono molte difficili domande a cui dobbiamo cercare faticosamente una risposta. Gesù non ci offre una risposta facile e noi non possiamo assolutamente fare a meno degli uomini di legge e dei politici, quelli che diciamo non si fermano, vedono ma non si fermano a soccorrere il ferito. Ciò che la parabola fa è cambiare il modo di porre queste domande. Come posso diventare prossimo dell'uomo ferito? Come posso scoprire me stesso con lui e per lui? Come faccio a scoprire Dio in questa situazione? Ecco il punto fondamentale. Perché in definitiva è proprio Dio che giace sul ciglio della strada, lacero e stremato, e mi sta aspettando. Ecco, secondo me, il nocciolo della questione, quello a cui accennava anche il mondo, diciamo, l'incontro fra le varie culture, ciò di cui noi dovremmo un po' spogliarci, e forse dovremmo spogliarci non dell'essenziale, ma magari certe sovrastrutture che sono un po' di ostacolo e ci impediscono di capire che in definitiva è proprio Dio che giace sul ciglio della strada, lacero e stremato, e mi sta aspettando. Ultima cosa, se ce la fate, ma era così, anche qui mi riallaccio molto a quello che ha detto Franco, e qui è un testo di Benedetto XVI, è il messaggio che lui ha dato nella giornata del migrante, giornata mondiale del migrante, il 18 gennaio 2009. Ecco, c'è un passo che un attimino, guarda, piuttosto breve, insomma, poi voi dite che non hai stufato e basta.
No, non ti sei stufato, è un problema di una metodologia che ci siamo dati, per cui bisogna essere un po'.
Dai, comunque, se pensi,
però, no,
io
adesso concludi rapidamente.
Basta di riguardo che io.
No, non ti scoccio tanto.
Allora, cosa dice Benedetto? Leggendo gli Atti degli Apostoli e le lettere che Paolo rivolge a vari destinatari, si coglie un modello di chiesa non esclusiva, bensì aperta a tutti, formata da credenti senza distinzione di cultura e di razza. Ogni battezzato è in effetti membro vivo dell'unico corpo di Cristo. In tale ottica, la solidarietà fraterna che si traduce in gesti quotidiani di condivisione, di compartecipazione e di sollecitudine gioiosa verso gli altri acquista un rilievo singolare. Non è tuttavia possibile realizzare questa dimensione di fraterna accoglienza vicendevole, insegna sempre San Paolo, senza la disponibilità all'ascolto e all'accoglienza della parola predicata e praticata, parola che sollecita tutti alle imitazioni di Cristo nell'indicazione dell'Apostolo, e pertanto più la comunità è unita a Cristo più diviene sollecita nei confronti del prossimo, rifuggendo il giudizio, il disprezzo e lo scandalo e aprendosi all'accoglienza reciproca. Si realizza in tal modo la promessa del Signore: io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi mi sarete come figli e figlie. Se di questo siamo consapevoli, come non farci carico di quanti, in particolare fra rifugiati e profughi, si trovano in condizioni difficili e disagiate? Come non andare incontro alla necessità di chi è di fatto più debole e indifeso, segnato da precarietà e da insicurezza, emarginato, spesso escluso dalla società? A loro volta, a loro va data prioritaria attenzione, poiché, parafrasando un noto testo paolino,
Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ecco, qui proprio in questa ultima frase, che poi è la lettera ai Corinzi di San Paolo, e colgo proprio questo aspetto teologico, il nome teologico, diciamo, che dovrebbe essere uno dei sulchi principali che ci accompagna in questo tentativo di cammino insieme e di conversione reciproca. Grazie.
Grazie Roberto.
Anna Maria.
No, sono le 11 passate, facciamo la pausa, perché la pausa è produttiva.
Mi sa che riusciamo a malapena a tenere tutti i
fatti. Scusa,
Anna. No, perché mi vergo poi.
Prego.
No, io vi dico questo, fratelli miei cari,
grazie.
No? Mi pare che sto, almeno ultimamente sto vivendo questo fenomeno, che ho sotto gli occhi, lo sto vivendo in una maniera, come dire, che capisco che è proprio urgente che io debba essere interpellata personalmente su quello che devo fare. Tu dici, ma non ti interessa poi vivere in una comunità, in una parrocchia che fa alcune cose? Sì, però io sono interpellata proprio individualmente, personalmente. Ci vuole intanto un pochino di attenzione, di silenzio, ma proprio giorno per giorno, ma come esercizio spirituale, no? Per capire anche nei miei fatti quotidiani quello che Dio mi sta dicendo e che mi sta facendo capire che sono più migrante di loro, di quelli che poi ho entrato la sera al ministrare, no?
Ah,
ministrare. Ci vuole molto poco a capire che Dio me lo sta dicendo chiaramente. Guarda che tu sei in mezzo a loro, con loro, e pure peggio di loro, no? Ma non come non so come dirti, io ho bisogno di questo, di entrare proprio, ecco così, proprio a pieno titolo, non lo so, quasi con violenza, nel pianto, nella sofferenza di queste persone. Come ci riesco non ve lo so dire, non ve lo so dire, è un fatto che stando vicino vi incontro, per questo io mi dicevo a Corbino che diventa quasi più necessario, non mi bastano due giorni, vorrei che fossero tutte le sere, insomma, no? E vi ripeto ancora che si ritorna a casa con un cuore ancora più stretto di come quando si è andati, però secondo me o ci mettiamo in testa, o mi metto in testa, lo faccio per me, o mi metto in testa che questa sofferenza diventa anche mia, come li guardo negli occhi, di guardarli, di accarezzarli, dire per esempio silenziosamente, io ci sono qua con te, stasera sono qua con te, anche quando braidi, anche quando, che ne so, mi mostri il lato più penoso, insomma, ma più penoso nel senso di un uomo, per la vita di un uomo. Che devo dirvi, signori? qui non si può più continuare, io non posso più continuare a farmi discorsi in cui dico prendo atto della situazione, certo mi informo, leggo e tutto quello che volevo, ma poi qui bisogna veramente che succeda una conversione proprio tale e io non so spiegare, ma nel mio quotidiano, nella mia vita di tutti i giorni, un pezzo di loro deve entrare nella mia vita e lo vedo con i bambini della scuola che sono figli di migranti, no? Non posso fare a meno di loro, anche qui è diventata un'esigenza. Allora ringrazio il Padre Eterno quando è alla fine della serata, perché sarò stanca, sarò così, però mi pare è piccolissimo quello che faccio, capite che insomma non si risolve con un centinaio di persone che vedo, una cinquantina di persone che vedo la sera del mercoledì e del venerdì, oppure con un 8-9 ragazzi che ho che mi fanno scuola. E nel mio piccolo mi devo accontentare di questo, non posso pretendere di più dalle mie forze, penso che neanche il Padre Eterno pretenda di più, però bisogna muoversi, bisogna che ognuno apra il suo cuore, non so come, non posso dirlo agli altri. Io vi dico semplicemente che con molta umiltà mi sento una privilegiata, perché il Signore mi sta parlando rispetto a questo fenomeno e mi sta dicendo qualche cosa. E basta, non ho altro da dirvi.
Posso chiedere una cosa?
Sì.
Tu sai qualcosa del centro del Bababa?
Sì.
Quelli che stanno a via Cuba, che adesso stanno per strada. Sì.
Ci fai sentire pure noi, sì.
No, io la del centro del Baobab che noi seguiamo perché nella parrocchia portiamo questa cena diciamo due volte a settimana ad un nostro gruppo che già conosciamo da parecchio tempo e ultimamente questo è aumentato perché hanno chiuso il centro di questo Baobab e allora noi lì Marco, se il parroco se li va a prendere perché stazionano davanti al papà quando non sono poi spolegnati, insomma,
dalla polizia. Cioè, passa il camion dell'Ama e nell'Ama gli porta via tutte le cose.
Esatto. A voce, Laura, se
cioè, non passa il camion dell'Ama, ad ogni sgombero gli porta via anche le cose, non solo i loro effetti personali, ma anche le cose che la gente ha donato loro.
Esatto. Questa è una cosa drammatica perché vi dico che insomma questi forse una settimana fa con Don Marco ne avevamo 300 che erano i nostri 150 sono arrivati questi altri, no? Cioè Marco non sono arrivati, se li è andati proprio a prendere perché si sono messi in fila dalla parte nostra.
Ma questa è stata stabile a Cuba, da lì sono stati che c'è
è stato un momento in cui ci siamo guardati con Don Marco e abbiamo detto
voce
Anna non ce la possiamo fare, guardate che è un fallimento, ma non è perché non siamo riusciti a tagliare a mangiare, ma non ce la si può fare perché è un fenomeno il quale dobbiamo fare conti e tutti non a livello forse individuale, personale, no? Emotivo. Qui bisogna che proprio tutta l'umanità cambi. È un po' difficile, lo so. D'altra parte
sì, ma sono 150 persone a più un altro.
Sì.
È possibile che non si possa.
Allora, siccome non possiamo fare diversamente, l'unica cosa è che io sto piangendo con te.
Sentire pure a noi.
Contro le regole. Contro tutte le regole. Le regole sono per l'uomo, sono l'uomo per
te. Chiudiamo questa parte così.
Ci
sospendiamo, facciamo la pausa.
Riprendiamo dopo, vi dico già. Ci sono prenotati la signora Giovanna, Alberto. Scusa, non avevo capito.
Vi chiedo però quindi di essere per quanto possibile contenuti, non lo so, ma per dare spazio a tutti quanti per ascoltare, quindi di concentrare sulle cose fondamentali che ciascuno ha urgenza di dire, se è possibile.
Allora, in ordine ci sono Giovanna, Alberto, Antonio e Liborio.
Va bene, allora, premesso che appunto non si può affrontare così il problema che dell'accoglienza dei migranti che insomma interessa la politica nazionale e internazionale sugli stati ed è comunque basato su un fatto di iniquità, di ingiustizia, di differenze sociali, economiche, eccetera. Vabbè, e quello ci devono pensare i politici, insomma, del mondo. Ma sul due punti volevo esaminare un attimo, perché mi hanno stimolato le riflessioni sia di Suana che di Laura e anche di il mondo. Cioè, uno è quello di riconoscere il volto dell'altro come del migrante, come luogo biologico, e l'altro è sul lasciarsi interpellare sulla dimensione religiosa, quindi il confronto con altre religioni. Ora, il fatto quello del volto dell'altro sì, effettivamente se vogliamo applicare il discernimento non basta volerlo con la ragione, ma bisogna mettersi in uno stato emotivo anche di accoglienza basato sull'amore. Ovviamente la preghiera aiuta, perché io l'ho sperimentato in questi giorni che ho completato le funzioni del giubileo con le visite, così anche a San Pietro lunedì siamo stati, e poi quello che abbiamo visto, quello che abbiamo pregato con Paola, l'amica che è venuta lì,
che si è andata lì adesso
non fa tornare in piedi, ecco, e devo dire che se uno si lascia andare col cuore, alla fine non è che provi più quel senso che, come dicevi tu, di fastidio, anche di ignoranza, di non voler conoscere gli altri per la loro storia, no? Affrontare così, sì, faccio la carità, ma cosa serve? Comunque io me lo sono sempre chiesta, perché ne vedo tanti di questi ragazzi, soprattutto africani, giovanissimi, che stanno fuori dai supermercati e dappertutto, in tutte le zone che ho frequentato, e mi fai la carità, ma magari senza guardarli, no, non è così. Infatti li guardo, li sorrido, mi sorridono, e anche per una stupidaggine sono molto grati. E magari a volte se uno ha tempo gli chiede le loro storie, no? Però io provo un senso di profondo disagio nel pensare che quelli sono ragazzi giovani, che futuro avranno? Quindi sono persone, non è che sono emigranti così, sono persone. E poi anche bambini degli zingari che stanno fuori delle porte delle chiese. E i bambini cosa gli dici? Perché non vai a scuola? Non è colpa loro, no? Però che futuro avranno? E come si può intervenire? Anni fa ho fatto un'esperienza con la comunità di Sant'Egidio, però ho visto che anche lì l'atteggiamento era quello di sì, di accoglienza, riconoscimento dei problemi, però in realtà non si incideva veramente sul problema fondamentale, che questi bambini non vanno a scuola e che vengono abituati al furto e all'accattonaggio, e quindi che futuro avranno. Perciò questo è un problema grosso, quello di pensare che futuro avranno questi giovani e che cosa si può fare. Sull'altro aspetto, adesso sono stata concisa perché avevo tante cose da dire, sull'altro aspetto del lasciarsi interpellare nella dimensione religiosa, che era forse Edmondo che ha parlato di accogliere anche la spiritualità di altre religioni, no? Quindi a prescindere dalla teologia specifica, insomma, e quindi l'induismo, il mondo musulmano, per me anche i laici, quelli che poi Papa Francesco ha accolto proprio degli atei dichiarati, come Pannella, come anche Scalfari, no? Li ha accolti e ha cercato anche di parlarci senza volerli catechizzare, però poi che ne sappiamo noi? Che ne sappiamo noi della dimensione religiosa di ogni persona? Ma che magari si professa atea, ma invece chissà che cosa può avere dentro. E io ricordo che, anzi vi voglio ricordare, l'esempio che ci ha dato Don Andrea Santoro, il sacerdote Santoro, sì, il sacerdote che è stato ucciso in Turchia, era missionario là, e lui ha fatto proprio un'accoglienza straordinaria, tant'è vero che adesso gli è sopravvissuta questa associazione
La Minestra
sul Medio Oriente, che lavora ancora nel senso del Don Andrea di accoglienza di tutti. Poi lui aveva imparato persino il turco per essere a contatto con la gente, e quindi ovviamente non aveva un atteggiamento chiuso di fronte alle altre religioni. Perciò questi per me sono aspetti che ognuno di noi può valutare, vedere che cosa può fare personalmente per esercitare questa accoglienza e per lasciarsi interpellare.
Ma le provocazioni sono tante, il dibattito, gli interventi sono molto belli. Voglio sottolineare un aspetto che ho trovato leggendo Tonino Bello, una cosa che ha mandato Massimo sulle 11, mi sembra 11, gli 11 vergi del Monsa Mariciano. Ecco, lì dice a un certo punto Tonino Bello, rispetto a tutti certi fenomeni, certe realtà, non basta improvvisazioni sentimentali e il volontarismo emotivo, anche se sono indispensabili. Lui parlava delle parrocchie, dice è importante che studiate dei poveri, facciate delle cose concrete, e quindi volontariato è fondamentale, non guai a non farlo. La Chiesa spesso è tacciata di guardare il particolare, di non guardare al complesso, invece lui dice qui bisogna cominciare, se quello sta a fare, se quello sta. Bisogna innanzitutto farlo ed è fondamentale. Però poi aggiunge Tonino Bello, ci vuole però competenza, ci vuole lo studio anche, occorre convincersi che l'analisi strutturale delle situazioni di sofferenza, della ricerca delle cause, sono il luogo nuovo, il luogo teologico dove il Signore si manifesta. Quindi c'è un richiamo forte, perché riaggiudo qui, a quello che mi chiama carità politica, a quello che Pio ci diceva di andare oltre nella fede individualista, e questa è una cosa molto bella. Lui dice, nel nostro caso dice, occorre l'impegno dell'oggi, logica aiuta il poveraccio subito, l'olio versa olio, e poi però dice, parla dell'impegno di un'ora dopo,
cioè quando poi dopo va alla locanda, si ha da fare, paga, e organizza perché questo venga aiutato. Quindi vuol dire, c'è dentro il tempo, poi ne parleremo ancora, però io voglio sottolineare queste due dimensioni che io trovo importanti come cristiano. Da una parte ha un impegno diretto, immediato, personale, ma qualcuno già l'ha detto, ma contemporaneamente a rendersi conto, come diceva già Giovanni Paolo II, alle strutture di peccato, che diceva Giovanni Paolo II nel sollecitudo Rei Socialis, che sono alla base delle sofferenze, delle ingiustizie, di un certo modo di fare migrazione, perché migrazione è sempre stata proprio di come vengono svolte, come vengono accolti, come vengono integrati, quali sono i prezzi umani e così via, il futuro di cui parlava Giovanni. Basta.
Antonio.
Innanzitutto io volevo dire che ho risposto a questa nuova impostazione di questi incontri all'inizio un po' così titubante, con delle riserve. Poi sono state esaminate gli incontri preparatori, no? Poi certamente si accetta, perché vanno bene, vanno male, insomma è un cammino che si fa. Se, è un cammino verso la conversione, insomma, tenere accesa, servono a tenere accesa, diciamo, la fede, insomma, perlomeno la tensione a crescere, a sviluppare, a iniziare. Se dovessi dire la risonanza che il tema delle migrazioni ha avuto, certo, la risonanza è notevole, insomma. Non si può non prendere coscienza di questo grosso fenomeno, che queste migrazioni di massa. E mi veniva da leggendo i vari documenti, oltre quello che uno già sa, insomma, perché non è una cosa che è nata due anni fa, o... Dico, ma perché? Mi sono sempre chiesto, dico, ma perché c'è tutta questa ostilità, tutta questa voglia di respingere, di allontanare. Le televisioni, i giornali, eccetera, mi ho detto da qualche parte che da quando ci sono le migrazioni la copertura di questi movimenti è aumentata dell'85% rispetto a masse che non sono così proprio immense. Si vanno a vedere i numeri, da un anno all'altro c'era una differenza, nel 2014 c'erano meno del 2015, meno del 2013. E allora penso, è venuto a pensare, insomma, che c'entra molto anche i problemi nostri, cioè i problemi della nostra psiche. Per noi veniamo a girare dal mare, no? Arrivano questi barconi, queste persone qui che ci evocano paure, angosce, fantasmi strani, che come se uscissero fuori e ci spaventano. certo, no, proprio. E allora si reagisce chiaramente difendendosi. Ci si difende, si alzano i muri, poi ci sono i muri i muri esterni. E crescono pure i muri interni. Poi l'intervento del Quaranta, insomma, era abbastanza chiaro, insomma. È inutile, possiamo pure, anzi cerchiamo di nasconderci o di ridurli, però ci sono. Che bei muri, corazze, cioè, perché ci siamo abituati, dobbiamo riconoscere. Viviamo in una società che non, in cui non ce la sentiamo di rinunciare alle cose che abbiamo acquisito. La comodità, i beni, eccetera. E vedete arrivare questa moltitudine di persone che non hanno niente, insomma, che rischiano, che danno via la loro vita proprio, ci creano grossi problemi. E questo è positivo, diciamo. Però le resistenze restano forti. La processo di conversione, se io dovessi pensare al mio, in una scala da 1 a 10 potrebbe essere 5 meno meno, potrebbe tanto. Forse dire a quando si può arrivare, boh, non lo so, è già tanto che uno decide di iniziare il percorso. Poi diciamoci chiaramente, insomma, se non ci siamo convertiti fino adesso, io sono già grande, cioè dove vuole arrivare? Possiamo sicuramente, io tante cose non le avevo mai lette, no? Questi documenti, Don Torino Bello, Paolo Francesco, l'immigrazione a Biblia, e qui sembra la parte della tesi di laurea, insomma, no? I luoghi teologici, il segno di Giona, e dai a smanettarci sul consiglio, vediamo un po' sto Giona che era. Cava fatta. Poi ho trovato insomma che questi luoghi teologici ne parlano tutti, quindi mi suggeriva un signore di Egro. E già ne parlava a suo tempo, il poveraccio, insomma, aveva capito che questo la Caritas che lui aveva preso in mano, veramente. E quelli sì, sono personaggi che al contrario di queste paure incontrollabili. Stanno fuori dall'inconscio, e quindi bisogna contrastare. Certamente c'è un impegno, se poi uno si insegna a utilizzare non solo gli occhi, lo sguardo, molte volte potrebbero pure sparire. Perché poi effettivamente noi vediamo che c'è tanta crudeltà anche nei confronti di queste persone, però c'è tanta gente che quando va in mare a tirarli fuori, a salvarli, allora probabilmente spazzano via quei fantasmi, no? Che non sono più fantasmi, finché non li vedi sono fantastici, però quando li vedi c'è, come mai questi siciliani sono così bravi, sono così umani, danno la vita, sono eroi, no? Forse lo potremmo fare pure noi se ci trovassimo nelle stesse condizioni. E mi veniva da pensare questo, vedi? il riflettere, ho pensato pure, diciamo, vediamo un po' questo fenomeno che non è nuovo. A un certo punto mi sono ricordato, cioè mio nonno è emigrato negli Stati Uniti, diciamo. I miei zii sono emigrati pure loro, hanno fatto quel percorso lì, durava 3 mesi, insomma, andare ad arrivare nel mese, ci voleva sulle navi, i bastimenti così, e io ho vissuto lì. Con gli zingoli mi sono ricordato che io ci giocavo al paese mio negli anni 60. Stavano lì, vendevano cavalli. Non sembrava di essere chissà, non c'era questa, forse erano anche pochi. Poi ho scelto come mestiere, così, la lingua straniera, eppure prima. Pure quella era difficile da approcciare, perché insomma, pure quella è un po' strana. Nei programmi che facevamo c'era l'obiettivo, qual è l'obiettivo? Quello di fargli capire ai ragazzi che se si accetta, diciamo, ciò che è diverso da noi, si poteva imparare anche la lingua. Però tutto questo poi, cioè, non va bene, ma non basta, bisogna sempre fare qualcosa di nuovo, qualcosa di meglio, insomma. Però io penso, insomma, che bisogna per continuare nel fare questi incontri, ma senza pensare di dover fare chissà che cosa, insomma. Bene o male, ognuno di noi penso che ha avuto a che fare con esperienze di aiuto per gli altri. Forse gli altri sono migranti, o se non sono migranti, se sono poveri che stanno accanto a noi, è uguale, insomma, perché se lo fai con uno lo fai anche con gli altri, insomma. La capacità di uscire fuori da sé, trovare questa empatia, sono le cose che se uno ce le ha è probabile che continua ad averle, a migliorarle, a trasmetterle. Per dire, se io sto qui probabilmente è perché aver fatto un incontro, non so, con Dio, per esempio, e i frutti di quello che diceva Dio, anche se per lui magari passaggi, chissà che succede con questi. Poi in effetti succede, insomma, succede che altri si muovono. Io, fino a quando c'era Pino, poi tutti questi incontri che mi faceva, ma mica ci andava.
Da lasciare una bella eredità,
insomma. Diciamo così, però il problema è che chi te la lascia l'eredità, perché io avevo avuto un'altra eredità di quelle che Don Torino Bello poteva scrivere cose molto più pesanti su come le parrocchie funzionavano una volta, insomma. Però fortunatamente adesso, cioè, io mi sono ricreduto pure su questa parrocchia, perché quando stavamo negli appartamenti, avevo i miei, le mie riserve, i miei dubbi, insomma. Poi ho visto che nella, cioè quando abbiamo avuto difficoltà, poi uno è costretto a allargare lo sguardo e si accorge che ci sono altri luoghi, no? Che funzionano lo stesso, no? Tanti meglio. E quindi di fronte a tante cose negative che cioè queste difficoltà nostre di cui dicevo prima, al fatto anche che a livello, quando parlavo di muri, difficoltà, insomma, io una delle difficoltà che troviamo anche è che siamo invasi da chi ci informa, da chi ci dà le notizie, eccetera. Su questi fenomeni spesso ci arriva di tutto e di più, però da una parte e dall'altra, cioè i mezzi di comunicazione di Anderson, insomma, la cultura, insomma, è molto avversa. Perché prima ci attira, noi ormai le informazioni le prendiamo da queste agenzie, che però
la seconda richiede, bestia, diceva l'avvocatissimo,
perché è tremendo, cioè ci dà delle informazioni e vabbè, è il lato positivo, però contemporaneamente si devono alimentare e allora li senti fare, sono morti 500, dentro da sé io già penso, questi già stanno a sperare che ne muoiano altri 1500, perché così domani faranno un'altra trasmissione e poi ce ne faranno un'altra ancora, e lì le sputano da una parte dall'altra, cioè non ci capisce niente, non fanno altro che alimentare la confusione
e la paura,
e noi non riusciamo a capire, se non siamo attrezzati pensiamo che la verità è quella che dice la televisione, che è quella che dicono quelli che vanno in televisione. Cioè, c'è gente che invece sta in Parlamento, sta tutti i giorni in televisione, giri, i trovi tutti lì, che stanno tutti, la centralista, c'è quello e c'è quell'altro. Hanno deciso, il leghista spara contro il PD, quell'altro spara contro quell'altro, sparano tra di loro e noi non sappiamo niente, per cui. Allora, quello che portare è incazzato,
poi va a cena insieme,
sì, poi le parole, è una cosa incredibile, quello lì è bravo, tanti leader, è bravo, quel politico è bravo perché ha riunito tutti i nazisti, tutti i xenofobi, tutti i cose, e dice però è riuscito a inquadrarli, e perché è bravo? Non capisco. Quell'altro è un politico, un delinquente, dovrebbe stare in galera, dovrebbe stare, è bravo, è uno statista, perché è bravo, no, è altronde, ha unito i leghisti con i fascisti, cose, quella è meglio così. Ma io allora perché dire che è bravo? Quell'altro ha fatto i miliardi, è un grosso industriale, ha fatto una cosa, si dice, però bravo. Ah no, ma spieghiamo queste cose, non diciamo bravo. E quindi, però, alla fine uno dice, vabbè, politicamente si può dire che ma non, allora tutte queste cose qua non vengono dette per il popolo, per la gente, eccetera. Viene detto per alimentare la televisione, i giornali, internet, non ne parliamo. Poi la velocità con cui queste cose si diffondono è il palavra che fa. Quindi, e allora ecco, ritornare agli incontri così ci può sembrare una piccola cosa, però potrebbe essere, questo lo diceva anche Pio, no? Gli incontri con Pio, ma siamo pochi. Dove sta scritto che dovremmo essere tanti? Anche perché pure leggendo il Don Tonino, giustamente, quello che dice, ma insomma, se poi diventiamo grandi, sapete tutto il senso di quello che vogliamo fare. Perché cominciamo, se dobbiamo mettere gli uffici, compriamo la sede, la mettiamo e finisce tutto. Ricordo le parole di Dio, la debolezza è nella debolezza, è quando e lì nascono, diciamo, le cose più
Vittorio.
Sì, mi dispiace di intervenire, diciamo, adesso per colpa mia, diciamo, questa cosa è cosa mia, perché le cose diventano ancora più complesse dopo tutto. Già dopo la prima relazione dell'amico Franco sono rimasto di dire immerso dalla ricchezza, dalle disputi che ci sono per tante riflessioni, e dopo questo intervento ancora di più. Scusate, adesso non si ascolta il consegno, però vabbè. Quindi dirò alcune cose così, piccoli punti. Voglio iniziare con una citazione di una piccola frase che c'è nel Vangelo di Matteo, capitolo 9.
Non sai la voce?
Sì, una frase, un versetto del Vangelo di Matteo. Persone che si sentivano, avevano accusato perché andavano a mangiare con comunque. Vedo di che delle tasse cattive di pensione, chiedo scusa perché ho il nuovo testamento in lingua corrente, quindi su alcune espressioni non sono d'accordo, comunque diciamo questo qui ho provato, non ce l'ho capito con me. Comunque le persone sane non hanno bisogno del medico, ne hanno bisogno invece i malati. Siamo malati, questo è sicuro, tutti ce ne come sia come noi, malati, dal Papa in giù, dal Trump in giù, da Putin in giù,
da Renzi in giù,
tutti
da Franco in giù,
saperlo questo,
in su
e in su, tanto bene, c'è la regina di Cristiano, l'unica regina che è rimasta è quello di Renzi, ecco. Andate a imparare che cosa significa quel che Dio dice nella Bibbia, che è un versetto del profeta Osea, 3:6 dovrebbe essere, profeta Osea, quindi citato, ma penso che sia. Voglio la misericordia, non i sacrifici. Perché io non sono venuto a chiamare quelli che si credono giusti, quindi già da malato si parla, si passa qua al giusto, quindi sano, e peccatori, quindi malato, peccatori. Quelli che si credono giusti, ma quelli che si sentono peccatori, non so se lo sentono qua, io ho usato il termine assoluto, ma per i peccatori, perché se cominciamo per la gente non so se si capisce, io l'ho fatto per comprenderlo meglio, ma può essere qualche frainteso, che sono peccatori sotto quello che se lo sentono, invece si possono essere peccatori oggettivi. L'idea, uno oggettivi, no, si possono fare crimini oggettivamente, che soggettivamente può darsi, possono essere un sacco di scuse. Inattenti, i peccatori sono tutti quelli che peccano, anche oggettivamente, cioè fare uccidere una persona è un peccato, e quindi anche se tu non lo sei, tu non lo confessi come peccato, poi vediamo la sua misericordia della grande, ma attende che quelli che sono sempre, ma io non volevo politizzare con la corruzione, prendiamo la comunità di unzione, quelli che sono peccatori. Ora, perché io questa agitazione? Che c'entra questo nostro problema? Di come guardare, con quali occhi guardare, quindi con quali scelte, conseguentemente, dinanzi a questo problema antico e moderno insieme. Ma quando si dice che c'è sempre stato, attenta, parla di belle distinzioni, perché una cosa erano l'invasione dei daci, erano vecchi 2000 anni, i daci, gli unni, gli ostrogoti, i visigoti, i vandali, i pirati saraceni per tanto secolo, durante tutto, nessuno ricorda, tutti si ricordano il sacco di Europa della sigaretta, 1927, ma nessuno ricorda quello di 7 secoli prima, 827 a Roma, quando tutto Trastevere fu distrutto. Da chi c'era gente? Anche allora c'erano, Siamo a 2 secoli dalla morte di Maometto. 633, 800 e
poi. Non erano migranti,
Sì, sì, appunto. Ci sono state le colonie che erano conquista e migrazione pure. L'emigrazione è stata l'emigrazione delle colonie. Addirittura gli indigeni sono stati da alcuni emigranti completamente eliminati, da altri emigranti e colonizzatori conservati un pochettino. Non dico tantissimo, ma un pochettino. Ma dal punto di vista poter distinguere, possiamo distinguere un peruviano da un cileno, non quelli che sono provenienti da cosa, ma un peruviano da un cileno o un venezuelano, quelli meticci, diciamo, queste cose, distingue ancora, mentre in Nord America niente, sono venuti di sempre e basta, giusto, pochissimi di basta. Quindi quello che è avvenuto nel passato, anche qui, bisogna sapere distinguere bene. Quindi noi vediamo, non possono i giornalisti queste cose, i politicanti, ma noi no. Cioè, se si va a dire, ma questo è un fenomeno vecchio, ma non dobbiamo dire, va bene, giustificare questo perché è un fenomeno vecchio. Cioè, tutto così non è vero. Bisogna guardare caso per caso quello che è successo. E quindi, io c'ho gli immigranti a 26 anni, il mio figlio già, di mio figlio Luca, 56, nato nel 30, in Australia, e non poteva partire perché è scritta la Camera del Lavoro. Non lì, qui! Fu escluso! E abbiamo dovuto mettere gente in mezzo per non far passare questo neo. E il mese di mare, 29 giorni, per arrivare a Sydney, è dovuto non al fatto che ci voleva questa cosa, perché questi erano i tempi per andare in Australia, 6 giorni per la mia con Andrea Doria, 6 giorni Andrea Doria, da Genova, 24 ore oggi con l'aereo in Australia, 6 ore per la mia, 7 ore non so il tempo. Quindi ogni cosa va trattata per quello che è, altrimenti facciamo i politicanti. Io li odio tutti, ho cercato sempre, diciamo, di sempre rimaniamo sempre un po' incatramati, sempre un po' incatramati, rimane tutto il mondo un pochettino, ma sempre cerco di pulirmi continuamente e sempre vado nascondendomi nei confronti di queste, usiamo la parola bestia, perché sembrano la bestia. Quindi non sto facendo nessuno, non solo, ma la gente, tutti noi siamo non solo peccatori perché pecchiamo, ma anche fragili, deboli, indeboliti, ma quando non pecchiamo sono indeboliti, quindi le paure, cose, e le paure non ce le ringrazio perché scappano di lì, c'hanno meno di qua. Tonino, le paure abbiamo tutti, ci sono paure sincere, ci sono paure false, gente che davvero non vuole essere toccata perché c'è il portafoglio, ve l'accapabbio, mi è scattato subito immediatamente. E tu non capisci la paura, non comprendi la paura dell'abitante delle vigne nuove, nelle case dell'Ater, delle GPC, non so come si chiamano. Ma nei quartieri dove abitate, li vedete o non li vedete? Non so, io sto a Vigne Nuova, prima dei porti di Roma, ma non c'era prima. Più di 10 anni fa non c'era, non c'era. Le paure scattano, anzi vi dico di più, che tra un po', se continua così la faccenda, assisteremo, già se ne sento di prima avvisare, l'altro giorno hanno fatto un programma di questi che dite che sono, però hanno avuto un senso di timore, si stanno liberando, perché stanno scatenando odi infernali, razzisti, altro che il razzismo dei leghisti. Razzismo alla centesima potenza, all'ennesima potenza, tra etnie diverse e immigrate. Qua non se ne parla, non scoppierà. Tra pakistani e bangladesciani, per esempio, e cinesi, tra pakistani e africani, i quali, essendo di una regione un po' più meno nera, i pakistani e i bangladesci, e di conformazione somatica più vicino al ceppo ariano, chiamiamolo così, indoeuropeo, odiano tremendamente per motivi razzistici il fratello che viene al Congo, che no, che è nero, perché tra l'Etiopia e l'Etiopia sono neri, ma sono più belli, più alti, più snelli. Invece per quelle cose come la lista piena, io ho avuto nell'82 il mio primo pediatra di mio figlio, un ragazzo che non stava più negli appartamenti, io stavo a Centocelle allora. Mi era presentato un amico focolarino, ma il primo pediatra di mio figlio, non so chi l'avrebbe fatto, è stato un medico del Congo, brutto, ma brutto, carissimo amico. Non ho avuto paura, tant'è che ce ne sono tutti i colori, non solo, meno pure i giovani. Li ha fatti nascere i miei figli un giovane medico, e allora io mi sono fidato, perché era giovane, giovanissimo, cioè appena finito il servizio militare, cioè viaggio 5. I miei figli li ha fatti nascere un 3 viaggio, ma il pediatra per i primi due è stato poco. Quindi mi sono fidato del viaggio giovane medico, quindi no, credo che c'ha 30 anni, io ne ho 33, 32, quarto anno.
Se puoi,
dico se questo mi serve, stamattina non ho visto, non devo poco fare cosa, stamattina non cambio la meraglia, quanto vi offre la spesa del sabato, di frutta e verdura, perché sono tornato a casa e sono subito. Mi ho salutato, siamo amici, mi domando come fare, come fare, dove viene, sono uno del cane e uno del mese. Al mercato di Valmelani. Mi vogliono far portare le mie cose, dico no, io non mi faccio mai, non ce la faccio, mai portare le borse. Vado, passo, in macchina, uso le borse, poi ritorno per il secondo viaggio e do la moneta. Ma non perché porto le borse. E dico, ma perché? Ogni volta glielo dico. E mi fanno, sono tutti i problemi, non so se vuoi. Poi l'ho capito. Perché dico con i vostri amici arabi qua, perché lì c'è il mercato fuori proprio di come si chiama, i camioncini in sostanza, no? Vieno pieno pieno invece di arabi. E di qualche nero che fa lo scavetto dell'arabo. Che aiuta a scaricare e scaricare, a caricare e scaricare. Ma i padroncini, quelli che vendono piatti, reggiseni, mutande, calzine, via scorrendo, tutto quello che ammallato, ci sono i mercatini in sostanza, e tutti in mano a islamici, cioè martini, egiziani, via scorrendo. E gli grati, ma più ricchi, hanno il pulmino, eccetera. È un fenomeno vasto, variegato, in via scorrendo. Quindi quando se ne parla, e noi dobbiamo fare discernimento, il discernimento cosa? Spirituale, è sempre spirituale il discernimento, perché è fatto da creature di Dio, i cristiani sono creature di Dio che hanno la ragione, il fatto spirituale, come tutti gli uomini, illuminata dalla fede che è il dono di Dio, e non tutti ce l'hanno. Attenta a non confondere la religione con la fede. La fede è il dono di Dio. Quando andiamo a battezzare i figli, conta dei come, no? Diciamo, cosa desideri? Desiderate per il vostro figlio? Oppure cosa desideri tu? Cosa chiede alla Chiesa? No, cosa chiede alla Chiesa? La fede, il dono della fede, cioè la virtù dialogale, c'è una forza, una potenza che si manifesta poi questa, per questo dono, nella visione a chi? A colui che è la verità, e per me verità è persona. Noi non ci troviamo più qua, sono tanti discorsi un po' così, cioè, cerchiamo di usare un linguaggio meno prostrato sul mondo, sulle mode, sulle usiamo, diciamo, dicevo poco anzi all'amico Franco, dico, quando dico tradizionale, attento a non fare intendere, perché altrimenti mi fate poi incavolare, che io non sono tradizionalista nel senso che qualcuno intende, assolutamente, ma ricevuto la tradizione, che è stato un linguaggio pensato, su cui si è riflettuto, su cui, diciamo, ci sono stati molti dibattiti e vere polemiche, cose che hanno fatto soffrire la Chiesa, eresie, condanne, capite? Il linguaggio della Chiesa, non posso dire a te, ma cosa, diciamo, di essere trionfante, è perfetto. Finisco. Segno dei tempi. Il segno dei tempi, o meglio, i segni dei tempi.
Ma sono due cose nuove.
Esatto. No, vedi, segni dei tempi, questi segni dei tempi, a me, allo stato che va usato il primo, in maniera trasparente, testolente, leggibile, Giovanni XXIII, per me, quindi ho fatto opinabile, non sto in accusa, una critica, niente, per me. Si pensa a molti fraintendimenti anche di tipo teologico e filosofico, per me non andrebbe usata con molta parsimonia e quasi meglio non usata. Si dà un'alza dei fatti che succedono, dei fatti della storia. E non credo neanche nel termine storico la S maiuscola. Quindi Dio che opera, la storia viene vista come un rivestimento e un'azione di Dio. Invece il rapporto tra creazione e storia, la storia è storia degli uomini. Dio è una storia che si fa come te, ma si fa storia, ma non in qualsiasi storia. La storia sono le scelte che ciascuno di noi fa. Non c'è la storia, non c'è l'umanità. Esiste Adamo ed Eva e tutti i singoli dopo Adamo ed Eva, tutti i singoli con il loro nome e cognome, che esercitano libertà puntualmente, volta per volta, e possono fare bene, possono fare male, possono dire sì, possono dire no. Queste persone, comunque tra di loro, si comunicano anche le idee, le cose, si incitano, si aiutano, facciamo così, facciamo quella, e possono creare punti di coagulazione, ecco le teologie, le cose comuni che scorrendo, che si impongono. E noi siamo chiamati proprio al ruolo di Dio, sempre a pulirci da queste cose, a purificarci da queste cose che sono mondane, vedete, perché anche la Chiesa ci può essere un'ideologia, ma se vogliamo liberarci sempre, questa è la funzione continua. Allora, invece oggi, grazie a Dio, ringrazio il Signore di quest'anno di misericordia, dell'anno di giubilare, il netto Francesco, non ho fatto uno, ho fatto Cristo sempre alla Chiesa, e ringrazio Francesco per questo suo battere continuo, forse in maniera addirittura esagerata, può sembrare a qualcuno, sulla misericordia. Perché qui c'è tutto, ecco perché ho iniziato quella frase. Il Signore non vuole gli olocausti, non vuole il rito occulto, vuole la misericordia. È l'unico segno, non dei tempi, ma che sta dentro il tempo, nella storia, altissimo, sulla punta del monte, sul candelabro che illumina, l'unico segno per tutti che Dio ci ha dato per illuminare la storia, dopo il suo verbo incarnato, il figlio Gesù, è la Chiesa. La Chiesa è il sacramento di Dio nella storia. E invece la sputtaniamo sempre con il nostro comportamento e con idee prese in prestito da tante ideologie false e bugiarde. Gli autori di queste ideologie false e bugiarde sono peccatori come me, dobbiamo amarli, cercare non di fare proselitismo, ma di discutere e di persuaderli, sì, altrimenti io mi sento, come dire, come si dice quando dice fuori posto, corpieticoso, perché per la mia l'ho fatto l'insegnante di religione, non facendo proselitismo, ma sempre usando la frase che mi sto dicendo, portata la testa sempre, ragionando sempre. Okay. E mi ritrovo a dire, dice, ma per me è altro, ma va bene così, già benissimo, sta attento a queste cose. Quindi tutti gli incontri personali, intanto se io incontro una persona, finisco in camera caritatis, non diventare un fatto pubblico, non è un fatto pubblico. L'incontro privato del Santo Padre con Emma, con il bambino, non è un fatto pubblico.
Stai imitando i politici, ti dicono tre volte finisci e non finisci mai, scusa.
E siccome io per tre volte ho chiesto a lui, è vero, che ora è? Se tu avessi guardato l'orologio, ma non iniziato a parlare, e con te adesso, avessi visto che ho usato il tempo in maniera molto inferiore di prima.
Non è così. Nemmeno abbiamo orologi diversi.
Comunque, guarda che ore, che io già so che alle 10 un quarto fino a quando è lui. Alle 11 un quarto ho portato 4 persone.
Allora chi c'era adesso? Proprio di
c'era di nuovo Giulio,
ma c'è un'altra cosa da dire,
che allora,
no, aspetta, c'è Maria Luisa,
allora c'era Maria Luisa,
innanzitutto grazie a Dio per essere.
Luisa, scusa ma non ti sento.
No, sono felice di stare insieme a voi, la mia avanti.
Mettiti là, Luisa, guarda lì al centro. Sì, è davvero, dai, ma non dica per qualcosa, ma
senti.
Almeno
quello che non so. Voglio essere un po' provocatoria, nel senso che sentendo tutti i bellissimi interventi, il piacere di stare insieme a voi, come dire, anche il bisogno di sintonizzarsi con questo gruppo che porto nel cuore, anche se non vengo sempre, è come se fossi sempre presente con voi. Anzi, inizio a pensare che c'è una modalità di stare insieme anche nella distanza. Pensavo che il trattare il tema dello straniero attraverso i discorsi rischia in qualche modo di, se non ci fosse il sostegno delle vostre voci, rischia di, come dire, di cosificare, di renderlo un oggetto, perché il rischio dei discorsi è questo, che noi rischiamo di fare teorie che in qualche modo ci costruiscono, mentre per incontrare noi qualcosa di noi lo dobbiamo rompere. Io sono anni che sto in realtà, diciamo, di migrazione, di zingari, diciamo, un tema che mi tocca, insomma, l'ho fatto sia come, come avvocato, forse a Salerno la prima, primo accoglimento di, verso un decreto di espulsione l'ho avuto proprio io, diciamo, perché l'ho avuto, perché poi si creano delle sinergie strane, non certo per un merito mio, ma perché questo magistrato veniva da, da un paese a vocazione immigratore, quindi sapeva bene che nella sua eredità culturale c'era il discorso dell'immigrazione, e quindi fece un provvedimento che a Salerno ha, ha generato poi una serie di situazioni che hanno poi di fatto permesso l'accoglienza. Qui c'è un registro che si muove su, diceva Deleuze, ci vuole giurisprudenza per muovere certe cose. Ho avuto la fortuna per anni di, diciamo, di lavorare insieme a forse il più grosso intellettuale Roma che abbia mai conosciuto, che poi abbia mai sentito parlare, un grosso attivista che ha lavorato con la comunità europea, e diceva questo: se tu non gli dai una nazionalità e non costruisci il diritto a partire dal posto dal quale sei dovuto spostare, cioè non credeva nei diritti umani, non credeva nelle, in queste dimensioni universaliste che in qualche modo creano più facilmente un'esposizione, perché dobbiamo, come dire, legarci a, a, a un territorio da quella cultura poi partire e impedire di rompere questi muri che ci impediscono. Però volevo fare una provocazione un po', proprio perché sono un po' uscita fuori da questo discorso della retorica, anche se so che Suad non lo diceva assolutamente in quest'ottica, però in molti ambienti si parla dell'altro, del volto, la storia, tutte queste cose qua, ovviamente cose buone e giuste, cioè non è che sto a criticare questo, però c'è un altro che in qualche modo ci interpella con una diversità così tale che dobbiamo accogliere proprio su, su questa diversità che ci mette quasi uno di fronte all'altro. Cioè lo sforzo non è trovare quel nocciolo comune, ma assumere, assumere la differenza. Cioè non possiamo essere tolleranti perché vogliamo neutralizzare l'altro e neutralizzare anche la nostra storia. Cioè lo sforzo penso che bisogna fare dopo oramai una circola media, perché anche il diritto nostro dell'immigrazione è un diritto giovane, diciamo, c'è stato per fortuna una levata di studi da parte della magistratura dopo la Bossi-Fini, diciamo, che si legava in, si muoveva in questo senso qua. Quando io tiro in ballo la mia dimensione di, diciamo, di donna di fede impresentabile, perché io mi sento impresentabile, non posso che, come dire, evocare la mia dimensione di straniera, cioè di sentirmi, lo stare in mezzo a loro mi ha portato a, a vivere una condizione di stranezza rispetto a tante situazioni, anche quelle che, come dire, si muovono su un registro per il quale io dovrei trovarmi per forza, perché ho sempre la sensazione che ci si muova su quest'ordine di discorsi che in qualche modo non è, non crea delle, delle performance che ci permettono a noi di, come dire, di entrare anche in una specie di, scusate, sembra una parola strana che dico questa, di, diciamo, di automatismo nella relazione che ci liberi anche il campo da tutta questa dimensione, sai, di sentirci buoni perché stiamo compiendo quell'azione. Io adesso inizio a sentire anche la sofferenza di sentirmi in contesti di persone che si sentono buone e giuste perché stanno accogliendo, perché stanno, perché si finisce per essere limitati sempre a questa, a questa, a questo protagonismo dell'essere umano. Cioè io penso che a noi ci tocchi qualcosa di più. Penso a Pio, penso a Pio quando parlava della coscienza politica. Sulla politica ci siamo intesi tutti, ci siamo sempre intesi tutti, la polis, l'andare oltre la dimensione, diciamo, del proprio orticello, della propria, su questo penso che ognuno di noi ha un pezzo di storia da raccontare, ma a noi non tocca più raccontarci queste cose. per quanto sia importante, questo è un livello che ha una sua pregnanza, le cose che ha detto Libera, Borio, Franco, mi dispiace, l'ho sentito in parte, tutti, cioè, ci lasciano un deposito, ma non è quel deposito di carità che ci chiedeva Pio, secondo me. O meglio, io voglio rilanciare il discorso di Pio oltre quello che diceva Pio. Cioè, io sento che è importante questo, cioè, noi non dobbiamo dimenticare le tracce che ha lasciato e dobbiamo riscoprire in questo altri sensi anche. Per una serie di coincidenze, perché io misuro, diciamo, il mio pensiero sempre con l'esperienza nella vita concreta, insomma, quello che diceva Anna Maria, e uno dei punti di svolto nella mia vita, anche nel rapporto con gli immigrati alla mensa, e anche una lezione che ho dato a tante persone, è stata una frase che Anna Maria disse una volta, che se lo sarà dimenticata, quando raccontava che andava alla mensa dei poveri e alla mensa, che è già brutto dire questa cosa così, comunque adesso si chiamano ristoranti sociali, che gli hanno lanciato un piatto addosso. E lei disse questa cosa, dice, tu sì, fai bene, cioè, perché lei in effetti fece capire, io ho capito questo da quello che dicessi tu quella volta. In fondo tu sei l'unica persona che senti vicino in questo momento, ed è giusto che tu mi getti anche la tua rabbia. Cioè, noi dobbiamo essere anche, voglio dire, questo poi apre un discorso anche di situazioni più pericolose, più, cioè, c'è un'alterità irriducibile in noi, nostra e loro, e noi anche di questo ci dobbiamo fare carico, di qualcosa che non può essere più nemmeno mosso con la sapienza dei discorsi, con il nostro formarci, eccetera. Cioè, c'è, come dire, quel resto intrattabile col quale noi dobbiamo fare i conti. E quando ho letto il documento di Franco, all'inizio mi sono proprio spaventata, dico, ma stiamo prendendo, io dico stiamo, amici, anche se non sto fisicamente sempre con voi, ma io sto con voi, perché io sono, come dire, anche un po' scappata da certe realtà dove questi continui discorsi, ragionamenti alti, no, che muovono su cose, ripeto, buone e giuste, che sono anche scontate, se vogliamo, per chi ha un percorso, ma io sono niente, diciamo, rispetto ai vostri percorsi di storia così importanti, che hanno veramente tanto da insegnare, da dire, eccetera. Però questo fatto mi porta alla necessità di problematizzare anche, ne parlavo con Massimo qualche giorno fa, il termine coscienza. Noi quando parliamo facciamo appello alla nostra coscienza normalmente, e la coscienza è sempre di qualcosa e di qualcuno. Ma quando Pio diceva l'etica dal mistero, questo mistero, cioè, è un ineffabile che noi non possiamo necessariamente tradurre in un pensiero. E io penso che quando noi ci troviamo insieme ci sia qualcosa che vada oltre i discorsi che facciamo, che sia proprio che sia lo strumento della voce che supporta il nostro ritornare a rincontrarci, cioè che c'è una parte di noi che, come dire, fa appello a una possibilità di incontro che è oltre le nostre capacità di sintesi, di elaborazione, che noi forse tocca anche un compito in questo senso qua. Perché il rischio poi è di trovarci in una dimensione che per quanto non resista finisce per essere un po' autoreferenziale, E noi dobbiamo essere sempre pronti a, come dire, ad essere aperti sempre a qualcosa di imprevisto. Pensavo, quando Anna Maria raccontava, o Suana, diciamo, di, o anche Laura, di gesti che uno compie, non è tanto da un soggetto a un altro soggetto, da, è come sintonizzarsi in una sorta di, cioè quando arrivi in situazioni che sono talmente devastate, talmente incorreggibili, cioè avere il coraggio, diciamo, di stare nella tragedia, quello che Stancari dice, nella catastrofe ci salviamo. Io penso che questo, per quanto sia sommesso, per quanto sia silenzioso, inaudibile, comporti un urlo dentro di noi, e quest'urlo noi non sappiamo, questo grido che c'è dentro di noi non sappiamo, e diventa quell'invocazione che fa di una comunità una possibilità di danzare, insomma, insieme a questo grido. L'informazione non crea comunità. Le soggettività, le individualità, anche tante buone individualità insieme non creano comunità. Penso che la danza, che l'arte, che la poesia, che il gesto, Laura quando si è alzata e mi è venuta a salutare, ha permesso che adesso in questo momento parlassi. Scusate, mi sono anche molto felice di stare con voi. Dico, impariamo seriamente anche a liberarci un po' di noi stessi. Cioè Pio secondo me ci dava una coscienza, e lo diceva attraverso la messa sul mondo, parlando di Teia de Chardenna, scrivendo quelle cose che erano di una semplicità a volte estrema che diventavano inafferrabili. Io penso che lui ci abbia lasciato delle tracce importanti che vanno, come dire, vanno rilanciate, vanno custodite, vanno sono una profezia della Chiesa, quella Chiesa che è sacramento, come diceva Libo. Io il mercoledì vado a un incontro nel quale non faccio altro con una sofferenza in mano a sentir parlare male della Chiesa. E però mi rendo conto che, diciamo, sono tutte persone uscite, anche ex sacerdoti, uscite da contesti di sofferenza che in qualche modo in un periodo avevo abbandonato, adesso sento di dover avere, cioè di riuscire ad avere quella capacità di stare insieme a loro, anche se sento queste cose che mi passano di sopra. La tentazione è quella di rinchiudersi. Dobbiamo fare uno sforzo perché questo, perché scassati come siamo, queste cose vadano avanti.
Grazie davvero. Sentite, dobbiamo, diciamo, un po' cercare di pilotarci verso la conclusione del colora sesta, la luna e luna 10, un quarto assorbiamo. Direi che c'è ancora, può dire, qualche piccolo intervento. Non mi sembra che non ci sia nessun altro che deve intervenire, però qualche piccolo intervento che è stato chiesto per un chiarimento, un supplemento, lo facciamo. Scusa un attimo, volevo dire un po' tutto quello che penso, poi però mi dite se siete d'accordo. Poi io darei prima o dopo la parola per qualche osservazione, per qualche riflessione a Franco, che ha preparato, che ha lavorato, che ci ha ascoltato con molta attenzione, nel senso che c'è qualche sottolineatura che può essere utile. Poi la ricchezza dell'incontro, vuol dire, ma io poi ho provato a fare dei punti, se volete dopo le vediamo, cioè le cose che sono emerse, le sottolineature, forse quasi alcune non sia giusta, altre sono giuste. E però a questo punto mi domando, è una domanda che faccio, se noi il prossimo incontro è previsto per il 17 dicembre dobbiamo passare al secondo tema, o forse non sia necessario, vediamo come, riprendere e portare avanti senza rigidità, senza autoreferenzialità, quindi cioè, l'incontro di oggi, questo primo incontro che è piuttosto cruciale, fondamentale, la dimensione spirituale, la dimensione ecclesiale, poi ci sono altre dimensioni. E qui è una domanda, cioè non c'è una ricetta. Il dubbio che proprio comunque domanda se non sia il caso di andare ancora avanti sui temi di oggi la prossima volta. Però dite voi, prego. Giusto. Essenziale.
Sì. Io prima, tra le cose che vi ho detto potevano servire fare questo passo di questi incontri più spirituali, di discernimento più spirituale, avevo citato la preghiera, il silenzio, la missione comunitaria, mi sono scordato forse quella, lo strumento più importante, che è l'Eucaristia, cioè la messa domenicale. Per cui è molto, è lì il cuore di ogni comunità cristiana e mista, soprattutto quella comunitaria. Quanto agli accenni che Benedetta faceva, lei diceva questo piacere di stare insieme, ma è molto di più, lei diceva c'è qualcosa di più di scambiare. Io vi ricordo che Gesù ha detto che dove due o tre sono insieme, uniti nel mio nome, lì io ci sto. Ed ecco l'importanza di iniziare col segno di croce, come diceva poco, con la preghiera e finire con la preghiera. Se il vero cambiamento, il vero salto che cercheremo di fare quest'anno, mi pare, è di sottolineare questo aspetto. Ma il discorso, l'eterno discorso del rapporto tra il fare e il contemplare, mi ha sempre colpito il fatto che nel testo sul brano di Marta e Maria, dove è quello più esplicito, dove si pone questo problema, insomma, sembra in contrapposizione, Gesù non rimprovera Maria perché si occupa, ma perché si preoccupa. Tu ti preoccupi, ti agiti per Marta. Tua sorella si è scelta la parte migliore, ma non è che è un contrasto tra il fare e il contemplare, il pregare. Ripeto, sono due parolette molto precise che dice Gesù a Marta: ti preoccupi e ti agiti, questo che non devi fare. In questo periodo liturgico, tra l'altro noi viviamo un periodo liturgico molto particolare, siamo alla fine oggi, con quella domenica, con la messa di domani.
La fine che è anche l'inizio.
Esatto. Che ha molto a che fare con quelle con cose che abbiamo detto. Noi siamo, è anche quello che dobbiamo fare, ci dice molte cose su quello che dobbiamo fare. Noi la settimana scorsa c'era il Vangelo in cui, terribile, ci preme, sarete traditi dal padre, dalla madre, non dicevamo.
Questo ti rassicuravo.
Poi sarete addirittura pure uccisi, qualcuno di voi sarà ucciso nel mio nome, no? Poi vi lasciate quella paroletta, però neanche un capello della vostra testa andrà perduto. L'altra settimana. Domani, o oggi, lo so, siamo già, è sintomatico che i liturgisti abbiano messo, l'anno liturgico finisce sempre con la festa di Cristo Re, cioè l'affermazione della legalità di Cristo sul diverso. Però quest'anno c'è una cosa strana, c'è la scelta di un brano di Luca che è il colloquio con i due ladroni, quello cosiddetto buono e quello cattivo. Lui, sapete che Luca è il Vangelo delle coppie, come diceva Rossi De Gasperi, è il Vangelo del cammino di Gesù verso Gerusalemme, ma c'è anche questa caratteristica, queste coppie, di mettere in contrapposizione, infatti Marta e Maria, che fa l'esilio pubblicare, il figlio prodigo e quello obbediente, eccetera, eccetera. Queste contrapposizioni che è l'ultima contrapposizione, quella del ladrone buono e del ladrone cattivo, non ce l'ha nessun altro Vangelo, ce l'ha solo quello di Luca. Ed è fondamentale, cioè l'affermazione della regalità di Cristo sul suo potere sul diverso. Poi c'è quella cosa del San Paolo, che è di una solennità che vedrete, la leggerete, è una sinfonia dei Colossesi, sì, la lettera ai Colossesi sulla centralità di Cristo, viene affermata nel momento della sua totale sconfitta. E questa, se abbiamo la fede, noi crediamo in questo, che noi siamo, il nostro compito è inserirsi in un disegno di Dio sulla storia, che faticosamente, che non esclude affatto tutte le grandi, la sofferenza, anche quella dell'innocente, eccetera, ma è un disegno in cui è vincente il bene sul male. Non è una notizia da poco, che è vincente la vita sulla morte, eccetera, eccetera.
Grazie.
C'era anche Pino che
voleva. Pino, si prego.
Franco, chiedo per cortesia nella riflessione che ci fai.
Se
potevi prendere una parte in cui mi ha colpito, a un certo punto parlava di mistero, politica, fraternità, e aggiungevi.
Era Pino quello.
E dice: la fede ha come terreno privilegiato l'insufficienza propria delle altre persone. La fede è esperienza di Cristo, di quella che è realtà che non riusciamo a dominare. Ecco, se ci potevi
dovremmo chiederlo a Pio, perché era un suo scritto. No, io voglio un po' ragionare sulla cosa che diceva anche. Intanto una cosa, no? Perché noi ci abbiamo riflettuto, c'era anche un'obiezione di Giulio, perché abbiamo cominciato dalla dimensione spirituale e non a discutere sul problema degli immigrati. Perché non siamo gli unici qui per discutere dei migranti, siamo qui per, come dire, se ci riusciamo, approfondire ciò che ci tocca, che ciò che è la nostra vocazione, possiamo dire in termini semplici. E cos'è che colpisce? Colpisce che l'ho tolto dalla cosa che ho detto stamattina, ma forse adesso è bene tornarci. Per me la fede è un essere che si invera in un fare, non può essere un fare, no? È un essere, cioè tu nasci a vita nuova nella fede, non è che discuti, che è una discussione, no? E non è nemmeno un fare, può esserci un fare infedele anche quando non appare così. Lui diceva: c'è il peccatore oggettivo, certo c'è il peccatore oggettivo, poi c'è anche la responsabilità personale, eccetera. Nell'incontro di stamattina c'è stato un continuo slittare, no? Alcuni hanno parlato della loro esperienza dentro le situazioni, altri hanno cercato di più il registro di un'analisi sul fenomeno delle migrazioni. Ma il problema vero è come, con che cuore noi stiamo dentro queste situazioni. Questo è il problema. Perché se non cambia il cuore con il quale stiamo dentro queste situazioni, possiamo fare i gesti di carità più eccezionali, ma non siamo nel cammino giusto. Questo, diciamo, io vedo come questione proprio semplice. Poi vorrei dire un'altra cosa, che il percorso, così come cerchiamo faticosamente di portarlo avanti, prende atto anche concretamente delle nostre diversità, delle difficoltà nostre ad essere comunità, che spesso nascono proprio dal fatto che la stessa esperienza di fede, diciamo così, non è intrecciabile facilmente. E se noi vogliamo invece continuare ad essere una comunità che si riunisce nel suo nome, stavo per dire, bisogna forse camminare con il passo di tutti. Con il passo di tutti. Io stamattina l'ho ridetto in modo molto concreto. Nessuno di noi si sente un discepolo che sta perfettamente alla sequela, anzi abbiamo molti dubbi. E qui citavo il passo di Pio che mi è ricapitato tra le mani per caso, che è del 2007. Pio ci dice: ma sì, certo, la fede è tutte quelle cose che ha detto anche lui, è un dono, è grazia, è battesimo, e quindi la Chiesa ne è la mediatrice, è tutto. Però quello che conta è mettersi in ricerca di qualcosa che ci appare mistettosa, anche dentro le nostre debolezze, anche dentro le nostre fatiche. Cos'è che ha sempre colpito me, l'ultima cosa che dico? Che noi, quando siamo riusciti ad andare da Chiara Patrizia, lo abbiamo anche, si è creato sempre un clima di comunicazione fraterna, dove ciascuno di noi perdeva le sue maschere, anche le sue, il suo sentirsi più o meno sapiente, e comunicava autenticamente, perché era uno statuto particolare. Stavamo con Chiara, no? Chi non c'è stato sa che è stata questa l'esperienza, e mi sento di dire, ciascuno di noi ha avuto qualcosa di buono da dare. Quando ci siamo riuniti in posto come questo, sono state più le discussioni, i dibattiti, perché? Perché questa differenza? Non riusciamo noi a creare, vorrei dire, una sacralità del nostro stare insieme? Eh sì,
Luisa,
mi piacerebbe danzare insieme, ma per arrivare a quel livello la comunicazione spirituale deve fluire con gioia. Il grido che sta dentro di me tu lo devi riconoscere senza neanche che io lo esprimo. Non è tanto semplice, non è tanto semplice. Non siamo a quel livello, no. Tu hai detto tante volte, ma noi non siamo una comunità. Però se due o tre sono i limiti del suo nome, questa è una comunità di fede.
Lui
ci hanno messo il registratore, io alla tua domanda direi che forse conviene non forzare troppo sui temi e continuare anche a fare qualche passo avanti. Dovrebbe a Suana, non so adesso come se la può fare, ma io penso che dovremmo ancora provare a fare, se c'è chi non ha parlato, c'è chi non ha parlato, no? E quindi tu per esempio non hai parlato, loro non hanno parlato, Francesco nemmeno ha parlato.
Io voglio essere chiamato il signor Massimo perché sono geloso della signora.
No, io mi sembra che accoglierei la proposta di Alberto di dedicare ancora un altro incontro fermandoci qui, insomma.
Ma il prossimo di questo è un corollario, il fatto che naturalmente le persone saranno le stesse.
Beh, no, non esageriamo.
Se è una continuazione,
perché non viene lei che c'è tutta lei
prossimamente di chi dovrebbe
ce la fai a venire,
ce la fai a venire a dicembre,
17 dicembre.
Io voglio venire sempre.
Noi non ti vogliamo.
Potete venire a Salerno.
Una volta verremo.
Tu sei giovane.
Una volta sei per la
giornata
intera. Andiamo verso l'estate.
Verremo, l'ho detto una volta.
Salerno fa più
questo è il tema di fondo, dire, che conduce il sottofondo. Quindi il prossimo argomento che era previsto qual era proprio. C'è un tema predeterminato. Siamo sempre
nella dimensione antropologico-culturale, capisci? Ci porta, per carità, ci sono cose importantissime, però io percepisco che facciamo ancora un po', siamo ancora in rodaggio, ecco, diciamola così. O perlomeno lui ancora non ci ha pensato.
C'è un modo di iniziare sul tema di oggi e di iniziare, perché la dimensione antropologica è molto legata, cioè io vi ricordo sempre la frase di Corradino che diceva, ad esempio, che nella coscienza politica è stata evocata più volte.
Ma lei dice che dobbiamo mettere in discussione la coscienza, eh? Attento.
Cioè la prima cosa è come consideri l'altro.
La prossima volta sarebbe la dimensione etica e sociale.
Ah, etica e sociale, sociale. Abbiamo fatto sempre.
Cioè il tema vero. Cioè quello che già abbiamo in parte trattato oggi. Però ci porta fuori, questo che voglio dire. Però questo scegliamolo insieme.
Andiamo di
parlare. No, semplicemente il fatto che poco fa, giustamente, tempo da quello che era, c'erano alcune cose così che avevo da dire, ma non le voglio dire, ma prendo spunto da questo fatto di dire la prossima volta questa dimensione culturale e sì, anche antropologica.
No, no, è sociale, no,
è etico sociale. Va bene, allora lo dico. Ripetutamente in tante qui, in tanti posti, in tanti dibattiti, scritti, anche scritti colti, molto colti, addirittura diciamo di filosofo, addirittura non cristiani, no? Le so, l'altro, l'altro, no? Si impermeano discussioni, diciamo, per dire, molto importanti, su cose importanti, con questa categoria, secondo me, molto debole. L'altro, parlare di queste cose, degli esseri umani, cioè dei miei simili, delle creature di Dio, come l'altro, io so dove viene questa, chi l'ha introdotta, questa categoria, questo concetto, però no, io aperto semplicemente perché poi in ogni cosa emerge, diciamo,
cosa proponi per la prossima volta?
No, non provo che io se c'era questa sfera antropologica, cioè perché a tutti di antropologia, quella è la base di questi rapporti dal punto di vista di chi siamo noi e quindi tutti quelli che abitiamo questa terra, non ho detto gli altri, tutti io e tutti gli altri, no, tutti quelli che abitiamo questa terra. Ora, spesso dicevo, si usa questa categoria dell'altro, che è nato questa cosa per parlare di Dio, in ambiente protestante, parte totalmente altro, totalmente trascendente. E a poco attraverso alcune filosofie, la dinastia di Scolenno si è introdotta nel nostro comune quotidiano modo di parlare. Adesso le viste, mi sono fatto poco prima, e tutto adesso parlo dell'altro. Io mi rifiuto di parlare di tutti i fratelli e le creature umane, le persone umane che incontro, io e l'altro. Ma se ci fosse un io e un tu, ma il tu si dice una persona. L'altro è invece l'altro di cui fa uno.
Accoglierei la proposta di Giulio, forse è più, come dire, si va sul secondo tema, che poi sono tutti collegati, però io direi, come dire, con una attenzione particolare, tenendo conto che abbiamo avviato questi temi di oggi.
L'intervento di Roberto era già su quel tema lì.
Esatto. E comunque di lasciarci uno spazio, sì, già anche nella prossima volta, che prosegue, come dire, approfondisce le riflessioni e lo scambio di oggi. anche se neanche perché non so collegare,
anche se io penso che il tema di oggi più o meno ce lo porteremo,
certo,
per tutto
l'anno. Devi portarlo, no,
in qualche modo lo dovremo sempre tenere presente.
Non è un tema,
non è un tema,
ascoltate, io mi
risparmierei una che hanno proposto
adesso, scusate, io risparmierei, non andrei a vedere le sottolineature. Però mi faccio carico, mi prendo l'impegno di
mandarlo a tutti.
Che diventa, come dire, una sorta di.
Poi noi lo distruggeremo.
Vabbè, lo distruggeremo, ma distruggendo si costruisce. E che serve per portarlo la prossima volta. Due temi fondamentali sono due, se ho capito bene, c'è questo del discernimento sul quale io ho fatto un pezzetto di strada importante, e poi il tema di come approcciamo il fenomeno della migrazione, segni, la dimensione comunitaria, la dimensione ecclesiale, la dimensione spirituale, che era il tema poi di oggi specifico, e ci sono tanti contributi importanti, interessanti, molti non ci sono qua dentro, ma dobbiamo ascoltare, ce li portiamo dentro. Ringrazio tutti, in particolare Luisa, che è arrivata da tanto lontano e che ha dato il suo
non solo lei, anche altri
sono in particolare anche altri. Dunque io ho ascoltato tutti con molta attenzione, e quindi imparando tantissimo e sentendomi provocato a andare oltre il già pensato, già detto, già
visto. Fare un suggerimento di lettura, sì. Visto che dobbiamo, sì, il prossimo tema è la dimensione antropologica,
no.
E quando arriverà la dimensione antropologica, Corradino, chi è l'uomo? Stampato sempre da Corradino, dal solito Giancarlo.
Dobbiamo raccogliere la ricchezza di questo incontro nel preghiere del giorno sesta.
Cioè del foglietto, abbiamo il foglietto, ora media sesta, che sarebbe il mezzogiorno.
Chi è che manca? Allora, o Dio, vieni a salvarmi.
Signore,
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, i gradi di luce al mattino e accendi di fuoco il pomeriggio, tu lavi le crisi complesse e stringi la fiamma divina, infondi di cuore la divina ai cuori di uccelli la pace, sia gloria al Padre e al Figlio, sia onore allo Spirito Santo, all'unico e trino Signore, sia lode nei secoli eterni. Amen.
Chi cerca il Signore non manca di nulla. Qualcuno di voi
comincia a benedirò il Signore in ogni tempo. Scusa,
facciamo due cose,
benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio del Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate a me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo popolo grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e salva.
Bussata la rete è l'uomo Signore, beato l'uomo che lui si rifugia. Temete il Signore e i suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono non hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Chi cerca il Signore non manca di nulla.
Più fallace di ogni altra cosa il cuore è difficilmente guaribile. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori. Non rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.
Perdona, Signore, le mie colpe nascoste. Insieme,
o Signore, chiama in carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa, e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore.
Amen. Benediciamo il Signore
e rendiamo grazie a Dio.
Questa è l'ora media di oggi, ma non è che se c'entra niente.
No,
non
c'entra niente.
Accidenti.
C'entra.
Anche perché ho la festa, la presenza, anche siamo collegati con tutte le ore ufficio, ma normalmente per la passione
di Gesù.
Per la festa è un figlio di inizio al tempo,
è proprio che per la mente, aspetta che la gente è una cosa,